essere qui di nuovo stasera al tabernacolo per pregustare questa meravigliosa fratellanza e adorazione sulla parola di Dio che liberamente ci viene data. E amiamo essere partecipi di questa benedizione. E confido solo che Dio stasera ci benedica come ha fatto stamattina con il messaggio del mattino. E stavo proprio parlando alla mia vicina, la signora Wood, poco fa, e ne stavamo discutendo, e il signor Wood e gli altri. E credo che sia stato il miglior sermone di tutti quelli buoni che il fratello Neville abbia predicato. Secondo me quello è stato il migliore di qualsiasi altro che abbia predicato prima. Di certo ho ammirato e apprezzato quel meraviglioso sermone. E mi ha dato coraggio e mi ha alleggerito, quindi a me piace ammettere la verità, sapete. Quindi, a proposito dei compiti coraggiosi, sapete, essere coraggiosi è come per Davide era là, e come egli, quando in quella grande prova, invece di dire, ebbene, andrò a fare questo, Signore, tu semplicemente aiutami, aspettò, andò e chiese al Signore cosa fare. Fece scendere l'efod, sapete, disse, ora rimaniamo e chiediamo a Dio cosa dobbiamo fare in questa crisi. Oh, quello è stato davvero sostanzioso. Quello aveva più vitamine di tutte le farmacie che abbiamo nel paese. Sì, Signore, quello vi fa veramente bene. Ora, stasera, noi non ci prefiggiamo di restare più a lungo della mezzanotte, se potremo, su queste domande. Quindi noi ci addentreremo proprio in esse immediatamente. E la conclusione di queste domande, ogni volta che inizio a concluderle... Ora, sorella Etty, non dicevo sul serio, lo sai. Io semplicemente lo dicevo, vedi? Ebbene. Ma ne ho alcune molto difficili qui da un ministro e sono molto difficili da rispondere. Sapete, quei predicatori lo ingarbugliano attraverso la Bibbia, cercano di trovare la propria risposta prima di chiederti, vedete? Quindi, e questo viene registrato sul nastro per andare giù in Georgia da un mio amico ministro che ha 8 sorprendenti domande sulla Bibbia che sono davvero, davvero difficili. Ed ora, questa prossima settimana, non dimenticate di pregare per noi. E mia moglie sta molto meglio, ora si è alzata ed ha aiutato a cucinare oggi. I nostri cari amici dal Canada, il fratello e la sorella Sotman, sono qui a farci visita e di certo apprezziamo la loro visita. E mia moglie, sapendo che sarebbero venuti, ebbene, lei si stava alzando in modo da poter avere un po' di svago e di comunione da queste care persone cristiane. Siamo felici di avere il fratello Freddy con noi stasera e lei è rimasta con... Lei era qui stamattina, ma credo sia rimasta con... No, è vero, è con Meda, per stare in un certo modo con lei mentre noi siamo scesi. Perché so che sarà un po' tardi, stasera c'è la comunione e il lavaggio dei piedi, quindi siamo felici di aver loro e i visitatori con noi. Ora, prima di iniziare a provare a rispondere alle domande... E ricordate soltanto che io posso sbagliarmi, vedete, io non dichiaro di essere giusto su tutto quello che faccio, io cerco di essere giusto, ma forse mi sbaglio e se mi sbaglio, allora voi perdonatemi proprio e prego che lo faccia anche Dio, perché non voglio essere nell'errore. Non cerco di rispondere ad esse solo per pregiudizio. Rispondo ad esse proprio al meglio della mia conoscenza, vedete? E se devo cambiare le mie idee su una domanda della Bibbia, penso che sia la cosa giusta da fare. Dovremmo cambiare in qualsiasi momento quando la parola di Dio parla, perché è la parola di Dio. Ed ora so che pregheremo stasera di nuovo per i malati, come al solito. E a volte ci si chiede proprio, si prende un gruppetto come questo, o meno di, oh, il piccolo tabernacolo qui, e a volte non si vedono i risultati che si vorrebbero vedere. Ma la cosa, quello che viene fatto, è solamente attingere da circa 200 persone. E una delle grandi riunioni forse si attinge fra le 3 e le 10.000, vedete, e forse di più. Quindi ecco il modo, si arriva a vederlo più massiccio, ma stasera ho davvero risposto, certamente il nostro telefono suona proprio ogni pochi minuti durante il giorno, parte della notte. E la signora Reisert, questa seduta qui, che sto guardando, la tua Bibbia, sorella, ce l'ha la sorella Wood, là dietro, l'ho portata per te stamattina, io non sono riuscito a dartela, e io non ti ho visto stamattina, e ce l'ha la signora Wood. così per rispondere al telefono e trovare le grandi cose che vengono compiute. Una signora mi ha chiamato, ha detto: fratello Branham, ero in una certa riunione, avevo sofferto di un certo problema così a lungo e sai, laggiù avevi semplicemente parlato e proprio, ha detto, sono quasi svenuta quando esso proprio riportò la vita passata e ha detto, e non ne ho più sofferto da allora. E una signora è entrata e ha detto, credo sia qui stasera o starebbe guidando da Bedford, credo, là da qualche parte. Loro figlio era qui, credo che aveva un problema cardiaco in una così brutta condizione ed era seduto qui nella riunione e il signore si è mosso e ha toccato. Ha parlato al ragazzo in merito al suo problema e non poteva quasi alzare il braccio in un attacco cardiaco e il suo braccio era tutto contratto e così il cuore. E immediatamente egli è salito dritto in macchina e ha guidato verso casa, da allora non gli ha più dato fastidio. E quella signora che è venuta qui da Bedford, sei qui signora? Eccola là, in fondo, sì, mi ha appena chiamato poco fa. Poi c'è una signora che mi ha chiamato da giù a Evansville e lei non poteva venire qui perché è troppo lontana, non sapeva che avremmo avuto un servizio di guarigione stasera e lei ha detto, fratello Branham, ero seduta nella riunione di Evansville e ha detto, tu hai guardato sulla folla e hai detto, mi hai detto chi ero e quello che avevo fatto e di cosa avevo sofferto e così via in quel modo. E lei ha detto, soffrivo di un problema asmatico e dovevo bruciare Azmador e ogni cosa nella stanza da quando ero una ragazzina, ha detto, quello è stato 2 anni fa e non ne ho più avuta un po' da allora, vedete? E solo per quelli che sono qui stasera, che non erano qui stamattina, per gradire la testimonianza, sono andato al negozio di bigiotteria a comprare una bambola ieri. Ora, quella non era per me, vedete, quella era per la mia bambina Rebecca, là. E Sara andava a qualcosa o altro oggi, alcune delle sue piccole compagne stavano tenendo qualche tipo di piccola riunione per un compleanno o qualcosa e lei aveva portato un regalino e stavo comprando una piccola bambolina lunga circa così e là c'era una signora che si era avvicinata che disse, ti ricordi di me? E dissi, non credo. E si è venuti a sapere che era una parente del fratello Neville qui, che circa quando ero in viaggio per la Svezia, loro, lei entrò, aveva un ragazzo in una sedia a rotelle, proprio come la piccola Edith, là, e il piccoletto aveva il cancro, un'escrescenza maligna al cervello. E la sua piccola testa che penzolava, e lui e i dottori gli avevano dato solo 3 settimane di vita, l'avevano esaminato e diagnosticato e videro che era quello che era, e gli diedero solo 3 settimane di vita e dovevano trasportarlo in una sedia a rotelle e poi metterlo su una lettiga quando andava nella stanza ed esaminarlo e poi rimetterlo giù. E andai e pregai per quel ragazzino e chiesi al Signore di guarirlo e proprio il giorno seguente, quando lo portarono là, disse, non voglio la sedia a rotelle. Salì in macchina e andò là e il dottore portò fuori la lettiga, disse, non voglio la lettiga. Salì là e si sedette, il dottore lo esaminò, disse, ebbene, disse, invece di 3 settimane ti do 108 anni di vita. E ieri la madre mi ha incontrato e potrebbe essere qui per quanto ne so stasera e il ragazzino era fuori a giocare a football, ora un giovane uomo, maligno, cancro al cervello e va solo a mostrare, oh, le migliaia di cose, vedete, Dio non può fallire, egli proprio non può fallire. Fratello John, va meglio il tuo occhio, fratello. Ha avuto un incidente e stava piantando un chiodo e l'ha colpito nell'occhio. E stavamo tutti pregando per il fratello John O'Bannon, il nostro fratello da Louisville che ha avuto l'incidente con il chiodo che l'ha colpito nell'occhio. Ora, queste domande sono le profondità del cuore di qualcuno, poiché leggono nella scrittura e trovano queste cose, loro non, forse non possono essere soddisfatti, così le portano qui affinché noi cerchiamo di rispondere. E vedete in che situazione difficile ci pone, perché quello che direte loro si appoggeranno a ciò, quindi si deve essere sicuri di essere giusti e sono tanto certo quanto possibile, quindi allora la cosa, per essere sicuri di essere giusti, chiediamo proprio allo Spirito Santo ora di interpretarlo per noi mentre chiniamo il capo. Ora, Padre Celeste, Oh, che privilegio è dire Padre al grande Creatore dei cieli e della terra, e noi chiediamo solo che tu ora ti prenda personalmente cura di queste domande. Sono state portate qui con la sincerità più profonda. Dio, fai che venga dai nostri cuori la sincerità più profonda per rispondere ad esse nel miglior modo che sappiamo. Concedilo. E possano le tue misericordie posarsi su ognuno, e possa essere detto qualcosa stasera che aiuterà proprio ognuno che è qui. E quando ce ne andremo, dopo la preghiera per i malati e il prendere la comunione e così via, possiamo dire come quelli che venivano da Emmaus: non ardevano i nostri cuori in noi mentre egli ci parlava lungo il cammino? Perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, come ho detto molte volte, che queste qui sono le migliori opinioni di esse, e poi a volte fa sorgere una piccola discussione. La prima qui, vedo che è qualcosa che ho detto prima che viene portata di nuovo, non voglio leggerla ora se vorrete. Quando in Eden Adamo ed Eva ebbero i loro figli, c'erano altre persone sulla terra a quel tempo. In Genesi al 5 capitolo e il 16 versetto, Caino dimorò nella terra di Nod e conobbe sua moglie. Ora, quella è una eccellente domanda. Ora, ci viene insegnato nella Bibbia, e molte volte queste, a volte senza cura, abbiamo... Ero solito mettere una piccola fascetta di carta e dicevo, chiedi, rispondi a qualsiasi domanda della Bibbia. E qualcuno disse, ebbene, chi era la moglie di Caino? Oh, ci scherzavo un po', qualcosa del genere. Dicevo, oh, quella era la figlia di sua suocera, o qualcosa così, sapete, oppure lei era la signora Caino. Ma quello non risponde alla domanda. Cioè, la Caino doveva avere una moglie, perché la Bibbia disse che l'aveva. E se Caino aveva una moglie, dovette prenderla da qualche parte. E questo si sarebbe allineato proprio qui. C'erano altre persone sulla terra quando Adamo ed Eva ebbero i loro figli nel giardino d'Eden. Ora, se notate, nella Bibbia viene registrato molto raramente in merito alla nascita di una donna. Nella Bibbia viene registrato sempre quando nasce il bambino maschio, non la donna. Raramente viene menzionata la nascita di una bambina nella Bibbia, ovvero, francamente, non so se ora posso ricordarne a mente una proprio direttamente quando mai sia stata registrata la nascita di una bambina. Disse, generarono figli e figlie. Ora, la Bibbia dà testimonianza solo di tre figli nati ad Adamo ed Eva, e quelli erano Caino, Abele e Set. Ora, se tutti e tre, essendo uomini, se non fosse nata alcuna femmina, e poi fosse morta l'unica femmina, Eva, la razza umana avrebbe cessato di esistere proprio allora. Perché non avrebbero avuto alcun modo di avere la razza umana non sarebbe progredita perché non sarebbero rimaste femmine. Eva sarebbe stata l'unica. Ma, vedete, non registrano le nascite delle bambine nella Bibbia. Quindi, dunque, dovevano aver avuto bambine come i bambini. Ora, lo scrittore antico, uno degli scrittori più antichi che abbiamo, Giuseppe, dichiara che avevano 70 figli e Adamo ed Eva, uno degli scrittori più antichi, 70 figli ed erano sia figli che figlie. Ora, se Caino andò nel paese di Nod, ora se notate, lo scrittore era molto, molto brillante nello scrivere qui. Avete notato come l'ha citato? In Eden, quando ebbero i figli in Eden, ora non nel giardino dell'Eden, lo scrittore lo sapeva, chiunque abbia scritto questa nota qui ha detto quando Adamo ed Eva ebbero i loro figli in Eden, non nel giardino dell'Eden, perché erano stati scacciati dal giardino dell'Eden, ma erano ancora in Eden e il giardino dell'Eden era ad est dell'Eden, ma l'Eden era come un paese o uno stato e poi Nod era un altro stato o una contea vicino ad essa. Ora, l'unica persona che Caino potrebbe aver avuto o sposato sarebbe stata la sua stessa sorella. Doveva esserlo, perché c'era un solo maschio e una sola femmina da cui avrebbero potuto venire, vedete, dovette sposare la sua stessa sorella. Ora, quello era legale in quei giorni. E Isacco sposò la sua stessa prima cugina di sangue, Rebecca, ordinato da Dio. Sara era la sorella di Abramo, sua sorella di sangue, non tramite sua madre, tramite suo padre. Vedete, una sorella di sangue che Abramo sposò. Una madre diversa, ma lo stesso padre. Quindi, vedete, allora sposarsi tra parenti, prima che il flusso di sangue fosse indebolito nella razza umana, era legale, andava bene. Ora non lo è. Se oggi sposaste vostra sorella e aveste figli, probabilmente sarebbero, ebbene, sarebbero proprio deformi e tutto il resto. Anche fino al primo e secondo cugino non dovrebbero mai sposarsi, vedete, perché il flusso di sangue si indebolisce e arriva ad essere debole. Ma l'unica cosa allora che Caino poteva aver fatto sarebbe stata sposare la sua stessa sorella. Ed ecco da dove vennero i figli che egli si prese una moglie, andò nel paese di Nod e la conobbe, e da là vennero i figli. Vedete, e se notate, dalla linea di Caino venne l'uomo intelligente, dalla linea di Set venne l'uomo religioso, intendo la vite della giustizia. Proprio là quei due diedero alla luce la stessa linea in cui viviamo oggi. Ora, se noterete oggi, proprio concludendo questa domanda, quel lignaggio di Caino esiste ancora. E il lignaggio di Set esiste ancora. Entrambi vanno avanti proprio ugualmente. I figli di Caino sono qui a Jeffersonville stasera e i figli di Set sono qui a Jeffersonville stasera, mentre la linea di sangue si indebolisce e termina, ma quel lignaggio continua a proseguire. Ora osservate, i figli di Caino erano sempre, e prima della distruzione antidiluviana, erano persone intelligenti. Lo scienziato, gli istruttori e molto religiosi, ma era il mucchio condannato. Vedete, ora osservate, erano proprio come loro padre Caino. Caino, lui era un uomo religioso, costruì un magnifico altare e fece una chiesa magnifica e cercò di renderla più bella di quella piccola missione che aveva Set laggiù. Lo sapevate? Lui di certo, egli decorò l'altare con i fiori e lo sistemò in modo bello e lo rese carino e fece una grande chiesa, enorme, ottima, perché pensò che facendo così avrebbe trovato favore presso Dio. E Abele andò e prese un piccolo agnello e iniziò a tirarlo verso l'altare e lo pose su una roccia e lo uccise. Ed ora, se Dio, essendo giusto, se tutto quello che richiedeva era l'adorazione, Caino adorava Dio con tanta sincerità quanto ne aveva Abele. Entrambi erano sinceri. Entrambi cercavano di trovare grazia presso Dio. Nessuno di loro era un miscredente. Erano entrambi assolutamente credenti in Geova. Ora, là quello ci dà qualcosa a cui pensare. Alcune persone qui stasera che non ho mai visto, non vi ho mai visto prima, ma dovete comprendere questo e ricordarvi questo, vedete? Non importa quanto siate religiosi, quello non ha niente a che fare con ciò. Potreste vivere in chiesa, potreste essere sempre così sinceri e siete ancora perduti. Vedete? E dite, ebbene, dite i nostri pastori sono i più intelligenti, entrano nei seminari per avere la migliore istruzione, sono teologi, sanno tutta la teologia e così via, e sono intelligenti, istruiti, gli stessi, il migliore eletto che conosciamo, e potrebbero comunque essere perduti. Vedete? Ora, Caino, su questa linea, erano tutti molto religiosi, delle persone molto famose, ed erano scienziati, e dottori, e costruttori, e lavoratori, e uomini intelligenti, ma tutto quel lignaggio fu rigettato, da Caino fino alla fine. E dalla parte di Abele non erano costruttori né istruttori o uomini intelligenti, erano degli più o meno umili pecorai e agricoltori che camminavano solo secondo lo Spirito. Ora, la Bibbia disse, non c'è condanna per coloro che sono in Cristo Gesù che non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. L'uomo spirituale ha un'anima spirituale che non può mai morire e l'uomo carnale ha un'atmosfera religiosa attorno e vuole adorare e così via, ma è carnale, non un incredulo, ma un credente carnale ed era il tipo che fu rigettato. Ora, da là Caino andò e sposò sua moglie nel paese di Nod. Ora, non dice chi sposò Set o chi altri sposarono. E la cosa molto bella di quello è sapere che Caino sposandosi abbiamo la risposta a ciò. Perché dovette sposare sua sorella o lui o sarebbe stato un... Non c'erano altre donne sulla terra, ma semplicemente dovette venire da Eva. Lei era la madre di tutti i viventi, cioè tutte le persone che vivevano, lei ne era la madre. Ecco il motivo per cui lei era... La parola Eva significa la madre dei viventi. Quindi lei venne e portò questo figlio e Caino sposò una sua stessa sorella. Sarebbe stato l'unico modo in cui potrei venirne fuori. Quindi c'erano delle persone in quel giorno, veramente, vedete? Ebbene, e quando Adamo ed Eva ebbero i loro figli in Eden, ora osservate, ecco la domanda, quando ebbero i loro figli in Eden, c'erano altre persone sulla terra in quel tempo? No. Poi in Genesi 5:16, vedi, Caino dimorò nel paese di Nod e conobbe sua moglie. Certo, vedete? Quella è Genesi 1, dove egli creò l'uomo alla sua stessa immagine che era nella teofania. E in Genesi 2, egli creò l'uomo dalla polvere della terra, che era l'essere umano che abbiamo ora. E allora, nel 3, c'è la caduta e fu buttato fuori dal giardino dell'Eden, e poi i figli generarono figli. E Caino prese sua moglie e visse con lei nel paese di Nod, al di fuori, perché Dio l'aveva separato dalla comunione con il suo stesso fratello, a motivo della morte di Abele. Ed ecco chi aveva una sua stessa sorella, e la sposò. È l'unico modo in cui posso io stesso posso vedere il modo in cui si sposò. Ora, è stato detto, e spero che i miei amici di colore che sono qui perdoneranno questa affermazione, perché non è assolutamente giusta. La prima volta in cui ho incontrato qualcuno in vita mia, dopo essere stato convertito, ho incontrato il fratello George De Ark e gli altri laggiù. E fui introdotto e il Signore mi guidò in un posticino e stavano discutendo da dove venisse l'uomo di colore. E stavano cercando di dire che l'uomo di colore, che Caino sposò un animale come una scimmia e tramite quello venne la razza di colore. Ora, quello è sbagliato. Assolutamente quello è sbagliato. E non prendete mai posizione per quello. Perché non c'era alcuno di colore, o bianco, o qualche altro diverso, era solo una razza di persone fino al diluvio. Poi, dopo il diluvio e la torre di Babele, quando iniziarono a diffondersi, ecco quando presero i loro colori e così via. Vengono tutti dallo stesso albero. È esattamente così. Adamo ed Eva erano il padre e la madre terreni di ogni creatura vivente ed essere umano che sia mai stato sulla terra. È così. Nero, bianco, pallido, marrone, giallo, qualsiasi colore possiate essere, quello è assolutamente il posto in cui vivete. È il modo in cui il proprio come penso che potrei esprimerlo mentre lo sto considerando, la gente qui ora in queste segregazioni e leggi e cose che stanno attraversando. Penso sia ridicolo. Lo penso davvero. Ascoltate, lasciate solo stare le persone. Sanno quello che vogliono. Dio ha creato l'uomo, un uomo di colore, e lui ne è felice. Assolutamente. Se Dio mi avesse fatto un uomo di colore, ne sarei felice. Se Egli mi avesse fatto un uomo nero, ne sarei felice. Se Egli mi avesse fatto un uomo bianco, sono felice. Se Egli mi avesse fatto un uomo giallo, sarei felice. Dio ci ha creati nei nostri colori ed Egli ci ha fatti nel modo in cui voleva e siamo tutti Suoi figli. Assolutamente non dovrebbero litigare e comportarsi male così. È sbagliato farlo. Non dovrebbero farlo. Dio ci ha fatti il modo in cui vogliamo. E l'uomo di colore, lui non vuole uscire là e spezzare la sua generazione o il suo colore e mescolarlo col bianco e tutto così. Non lo biasimo. Non lo faccio. L'uomo di colore ha delle cose che l'uomo bianco non possiede neppure. Assolutamente. È esattamente giusto. E Dio non li ha designati essere in quel modo. Ebbene, guardate, l'uomo di colore è, ha una disposizione in sé che l'uomo bianco non ha. Ha un modo spensierato, uno che confida in Dio e il resto non lo prende in considerazione. Che ce l'abbia o che non ce l'abbia è comunque felice. Mi piacerebbe averne molto stasera, lo vorrei di certo. Ebbene, lui ce l'ha e quella è sua possessione. Non vogliono mescolarlo con qualche altra razza e romperlo comunque. È esattamente così. Penso che la signora laggiù a Shreveport abbia fatto uno dei migliori commenti che abbia sentito in vita mia. Ha fatto un commento e l'hanno messo sul giornale. Si avvicinò, disse: il modo in cui queste cose vanno avanti qui, in questa segregazione, non voglio che i miei figli vadano in quella scuola per bianchi. Disse: non riceverebbero l'attenzione che avrebbero se avessero un insegnante di colore. Quella donna è una donna intelligente, lei sapeva di cosa stava parlando, hanno un'istruzione migliore, è esattamente così, quindi penso che le persone agiscano male facendo ciò. E poi dicono Caino e Abele e così via, no signore, il colore non ha niente a che fare con ciò, è lo spirito là dentro che ha qualcosa a che fare con ciò, è esattamente così. Quindi Caino conobbe sua moglie e quella era una sua sorella e lui la portò nel paese di Nod e da là vennero le grandi tribù della terra, i religiosi e gli adoratori. E pensa proprio ad oggi, amico, solo fermati e pensa solo per un momento, perché ci sono decine di migliaia di gente che vanno assolutamente in chiesa, tanto sinceri e consacrati a quella chiesa quanto possono esserlo, che sono tanto perduti quanto lo era Caino, vedete? È Dio che sceglie, è Dio che elegge, vedete? Dio che dà misericordia. L'argilla non può dire al vasellaio, è il vasellaio al di sopra dell'argilla, è così. Ora, eccone una molto bella, la seguente, qui. In Seconda Pietro 2:4, qualcuno prenda una Bibbia, volete andare a queste scritture molto velocemente mentre le sto leggendo, se volete, e aiutatemi un po' qui mentre prendiamo questa domanda. Ora, su questo, Caino, e così via, se questo ora non lo soddisferà, faccelo proprio sapere, saremo felici. Ora, Seconda Pietro 2:4, bene, signore, eccoci. Seconda Pietro 2:4. Perciò che se Dio non ha risparmiati gli angeli che hanno peccato, anzi avendoli abbissati, allora perché Cristo ha predicato agli spiriti in prigione in Prima Pietro 3:19? Ora prendiamo Prima Pietro 2:4, bene. Perciò che se Dio non ha risparmiati gli angeli che hanno peccato, anzi, avendoli abbissati, li ha messi in catene di caligine per essere guardati al giudizio. Ora troviamo in Prima Pietro, quella è Seconda Pietro, Prima Pietro 3:19, ascoltate questo, eccoci, proprio qui, queste sono appena arrivate, il motivo per cui non le ho annotate. Quale ancora andò e predicò agli spiriti che sono in carcere? Oh sì, eccoci. Iniziamo un po' prima di quello, il 18° versetto. Poiché Cristo ancora, sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, a ciò che ci adducesse a Dio, essendo mortificato in carne ma vivificato per lo Spirito, nel quale ancora andò già e predicò agli spiriti che sono in carcere, i quali già furono ribelli. Mio caro amico, se solo avessi letto il versetto seguente, e lì viene spiegato, vedete, i quali furono a volte ribelli che, quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si veniva preparata l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate per mezzo l'acqua, vedete? Ora, se qui noterete, penso che questo predicatore ne abbia un'altra sul qualcosa sulla stessa linea, verrà risposta un po' più tardi, Prima Pietro 4, ossia 2:4, se notate, perciò che se Dio non risparmiò gli angeli, come è scritto quel angeli, A minuscola. Vedete, ora qui, gli spiriti che erano in prigione, che non si ravvidero nella pazienza dei giorni di Noè, gli stessi angeli, erano uomini, messaggeri, predicatori, non risparmiò gli angeli. Sapevate che la parola angelo viene dalla parola un messaggero? Quanti sanno che angelo è messaggero? Assolutamente, un angelo è un messaggero ed egli non risparmiò gli angeli, vedete? E qui in Ebrei, ricordate che l'abbiamo analizzato alcune settimane fa? Gli angeli. Ed nell'Apocalisse, all'angelo della chiesa di Sardi scrivi queste cose, all'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose, all'angelo della chiesa, lo ricordate? E siamo risaliti alla parola angelo e dal dizionario e abbiamo trovato che significa un messaggero. Potrebbe essere un messaggero sulla terra, un messaggero soprannaturale, la parola angelo. Quindi in questa condizione, se prendessimo il lessico e lo facessimo scorrere, troverete che inizia da messaggeri, i primi messaggeri, vedete? Se il se non risparmiò, perciò che se Dio non risparmiò gli angeli che hanno peccato, vedete? E gli esseri soprannaturali, vedete? Dopo l'attesa, ora osservate, egli disse, se non ha risparmiati gli angeli che hanno peccato, anzi avendoli abbissati, li ha messi in catene di caligine per essere riservati al giudizio. Poi guardate di nuovo qui in 1 Pietro 3:19. Osservate come questo viene detto ora. Per il quale ancora andò già e predicò agli spiriti che sono in carcere, i quali già furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè. Vedete, erano i messaggeri di quel giorno, messaggeri, mentre si apparecchiava l'arca nella quale, cioè 8 furono salvate per mezzo l'acqua. Ora, se noterete, quando quegli esseri erano in cielo, ora in Apocalisse 11, o il 7 capitolo, credo, o no, è il 12 capitolo, egli dà un'immagine della donna in piedi, la luna sul suo capo e il sole, oppure il sole sul suo capo e la luna sotto i piedi. E il dragone rosso stava là per divorare il figlio appena nasceva e con la sua coda fece cadere un terzo delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. L'avete notato? Ora, quello non significa che Satana ha una lunga coda che ha avvolto attorno alle persone, ma la storiella che egli raccontò e tirò un terzo di quelle stelle erano progenie di Abramo. Abramo disse, oh, Dio disse ad Abramo, alza gli occhi ai cieli e conta le stelle se puoi. Egli disse, non posso farlo. Egli disse, nemmeno sarai in grado di contare la tua progenie, le stelle. Chi è la splendente stella del mattino? Gesù di Nazaret, la più lucente che abbia mai vissuto in carne umana. Egli è la stella splendente del mattino ed egli è la progenie di Abramo che venne tramite Isacco e noi, essendo morti in Cristo, diventiamo progenie di Abramo e siamo eredi secondo la promessa. Quindi le stelle del cielo qui rappresentavano gli spiriti degli uomini. E quando il dragone rosso, Roma, sotto la sua persecuzione, abbracciò i due terzi del o un terzo delle stelle, le abbatté, quello fu alla crocifissione del nostro Signore Gesù, quando lo rigettarono ed egli fu e lo cacciarono fuori e non ebbero nulla a che fare con lui. Quello era un terzo delle stelle angeliche, gli esseri angelici. Vedete, nel vostro corpo, dentro di voi, abbiamo un'altra domanda su quello direttamente per rispondere meglio. Quindi, quando dentro di voi c'è uno spirito, un altro uomo, il vostro esteriore è un uomo, il vostro interiore è un altro uomo, quindi il vostro interiore è soprannaturale, il vostro esteriore è fisico, vedete? E questo essere, se siete guidati dallo Spirito, da Dio, diventate un messaggero di Dio o un angelo. Il messaggero di Dio, l'angelo di Dio, sono proprio la stessa parola, non si può separare. Il messaggero di Dio, ossia l'angelo di Dio. E chi ha l'autorità maggiore? Un angelo dal cielo o un angelo sul pulpito? Chi ce l'ha? L'angelo al pulpito, Paolo disse, se un angelo dal cielo viene e predica qualche altro Vangelo oltre a quello che vi ho predicato, sia anatema. Quindi l'angelo unto con lo Spirito Santo e con la parola si trova prossimo a Dio, è giusto. E in cielo la sua autorità, ogni potenza in cielo e in terra sono state date nella mia mano. Vai e io sarò con te. Tutto quello che legherai sulla terra io lo legherò in cielo. Quello che scioglierai sulla terra io lo scioglierò in cielo. Oh, se la grande santa chiesa realizzasse solo la sua potenza per fare queste cose. Ma c'è così tanto dubbio e paura e tremore, domandandosi se avverrà, potrebbe succedere? Finché esiste questo, la chiesa non potrà mai stare retta. E quando ogni discorso di paura sarà svanito e lo Spirito Santo sarà completamente in controllo della Chiesa, allora ogni paura se ne sarà andata e quella Chiesa avrà la potenza, vedete? Ebbene, al loro sostegno hanno tutto quello che possiede il cielo. Sono ambasciatori del trono, assolutamente. Un ambasciatore di Cristo ha l'autorità e tutto quello che Cristo possiede appartiene a quell'ambasciatore. Ed egli disse: andate in tutto il mondo, siete miei testimoni dopo che lo Spirito Santo è venuto su di voi. E cos'è un testimone? È un ambasciatore. È venire a testimoniare qualcosa. L'intera potenza del cielo è proprio nelle tue mani. Oh, perché rimaniamo seduti? E la Chiesa è sterile e sediamo addormentati. È perché non riconosciamo queste cose. Ora, le anime che erano in prigione, che non si ravvidero, non erano esseri angelici che erano stati fatti scendere nella forma di angeli, ma erano gli spiriti di quegli esseri angelici che caddero prima della fondazione del mondo. Là, in passato, quando avvenne la guerra in cielo e Satana e il dragone combatterono, e poi Michele e il dragone combatterono, e Lucifero. E Lucifero fu cacciato con tutti i suoi figli, tutti gli angeli che aveva sedotto, e quegli angeli vennero sulla terra e furono allora soggetti a diventare umani. E quando lo fecero, ecco quando i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli. Sono figli di Dio. Ogni uomo che nasce su questa terra è un figlio di Dio, senza riguardo che sia un peccatore o quello che sia, è un figlio di Dio, creato ad immagine di Dio per le lodi di Dio, è creato in quel modo. Ma Dio al principio sapeva chi lo avrebbe ricevuto e chi non lo avrebbe ricevuto. Quindi egli poteva predestinare o non predestinare, ma tramite preconoscenza egli poteva dire chi sarebbe stato salvato e chi non sarebbe stato salvato, perché egli sapeva quale dei due spiriti la persona avrebbe preso. E quegli spiriti che vennero dal trono di Dio e stanno davanti al trono di Dio e vissero e miliardi e miliardi e eoni di tempo prima che mai il mondo iniziasse nella presenza di Dio, pensate che non sappiano qualcosa dell'adorazione? E scendono ed entrano direttamente nell'uomo e adorano Dio, assolutamente adorano Dio, e hanno una conoscenza di Dio e sono intelligenti e scaltri e istruiti sempre, ma Dio dal principio li ha rigettati. Quindi dunque, amico, l'essere membro di una chiesa o la conoscenza di qualche teologia o qualcosa non ha niente a che fare con ciò. Deve essere il sangue di Gesù Cristo e una nuova nascita che vi uniscono a Lui come una sola persona. Eccovi. Dio al principio, quando egli sapeva che l'uomo e la donna furono resi uno, non due, furono resi uno, furono separati, uno in carne e uno in una teofania, egli lo sapeva. Quindi, in modo da poter dimostrarvelo, quando Dio formò la donna, egli non prese della polvere e la fece come fece con l'uomo, egli prese una costola dal fianco di Adamo e lei divenne un derivato di un uomo, perché lei è parte di lui. Ora lo afferrate? Vedete? Eccovi. Ci sono gli angeli e Dio e lo Spirito che si è unito a Dio sono un solo Spirito. E così, ora lo Spirito di Dio che dimora nella Chiesa è lo Spirito che venne dal cielo, che Dio conosceva prima della fondazione del mondo, che rigettò la menzogna del diavolo, e quello Spirito dovette prendere un corpo di carne per ricevere delle prove. Dovette venire nella carne come fecero gli altri, e su tutti loro è messo lo stesso giogo, e Dio al principio conosceva gli spiriti che avrebbero e quelli che non avrebbero. Eccovi, quel diavolo è così astuto che sedurrebbe gli stessi eletti se fosse possibile. Quindi questi spiriti, questi angeli che predicarono, erano in prigione. Angeli, se noterete qui, è una A minuscola che significa uomo. Angeli, messaggeri qui sulla terra, avevano peccato e l'unico modo in cui avrebbero potuto peccare era di non credere. E il modo, avevano le loro proprie religioni e non credettero al messaggio di Noè, non credettero al messaggio di Enoch e rigettarono il loro messaggio e furono condannati, la Bibbia disse che lo furono. Enoch profetizzò a loro, disse: «Il Signore verrà con 10.000 dei suoi santi». E loro profetizzarono, e Noè costruì un'arca, e loro dissero: «È un santo rotolante, è un fanatico, non c'è una tale cosa come la pioggia in arrivo». E passarono 120 anni, ed egli aveva una religione che includeva la salvezza, fu fatta una via di scampo, ma erano soddisfatti nella loro condizione. Ecco come oggi, poiché l'uomo è soddisfatto della sua condizione, ma c'è una via di scampo, e quella via è tramite Gesù Cristo. Amen. Eccovi, la stessa tribù, gli stessi spiriti, ed erano assolutamente degli uomini religiosi, molto religiosi, ma mancarono la promessa del patto. Così è oggi, l'uomo va in chiesa e si unisce a grandi chiese, cerca di essere la persona più popolare della città. Se vogliono unirsi ad una chiesa, prendono la più grande della città, la migliore, con la migliore reputazione della città. Di quanto mancano la chiamata, di quanto la mancano! L'unico modo in cui conoscerete mai Gesù Cristo è tramite rivelazione spirituale, non tramite teologia e quanto studiate la Bibbia, che siate della scienza cristiana, metodista, testimone di Geova o chiunque siate, non importa cosa siete, non lo conoscerete mai tramite la parola, è lo Spirito di Dio che ve lo rivela, è una rivelazione spirituale. Quando Adamo nel giardino dell'Eden ed Eva, quando quei figli furono cacciati, ecco venire Caino con della buona teologia. Lui disse: «Dio dovrebbe sapere che facciamo questo per quanto di meglio è nel nostro cuore. Costruirò un altare meraviglioso, ci metterò sopra dei fiori, ci metterò sopra dei frutti, lo renderò bello. Di certo potrò placare Dio con questo e fargli sapere che nel mio cuore sono sincero». Lui aveva ragione per quanto riguardava la parola. Dio voleva adorazione e lui andò ad adorare. Costruì un luogo molto bello in cui adorare, una cattedrale grande, bella come la chiamano oggi. E lui la fece bene, la costruì bene, ci mise un altare. Non era un miscredente, ma Abele, sulla parola di Dio. Non c'era una Bibbia scritta allora, ma Dio gli rivelò che non fu della frutta che ci portò fuori dal giardino dell'Eden, non furono mele che mangiarono Adamo ed Eva, furono assolutamente delle azioni sessuali che li separarono e li divisero. E sapendo che erano diventati mortali, e tramite il sangue di Adamo e tramite il sangue del serpente che aveva iniziato questo, Abele, tramite rivelazione divina, andò e prese un agnello e lo offrì, e Dio disse: «Eccolo!» Certo, quando scesero dal monte della trasfigurazione, Gesù disse: «Chi dice l'uomo che io il figlio dell'uomo sia? Alcuni dicono che sei Mosè, alcuni dicono che sei Elia, e alcuni dicono che sei Geremia, e alcuni dicono che sei quel profeta». E gli disse: «Ma voi chi dite chi io sia?» Pietro disse: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E gli disse: «Tu sei benedetto, Simone, figlio di Giona, perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo». Osservate, non più tramite lettera, non più tramite la scuola, non l'hai mai imparato in un seminario, neppure te l'ha detto qualcuno. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che in cielo te l'ha rivelato. E su questa roccia edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Eccovi, ecco la chiesa del Dio vivente, eccola! Su quella chiesa, su quella rivelazione, questa chiesa viene edificata. È una rivelazione divina che Dio ha rivelato, che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, e voi lo avete accettato come vostro personale Salvatore, siete passati dalla morte alla vita. E lo Spirito Santo si muove e opera nei membri di questo corpo. Ecco la Chiesa, non importa se è povera, è in una missione, è state là fuori sotto un pino, o ovunque sia, se è in casa di qualcuno, in una riunione privata, non importa dove potrebbe essere. La bellezza e altro non incantano Dio, è la sincerità del cuore tramite una rivelazione che Gesù Cristo è stato presentato come il Figlio di Dio, nostro Salvatore personale. Amen. Mai, noi non si arriverà mai a queste passandole così, non è vero? Ci sono quelli che, là dove lui andò, gli angeli, i messaggeri, quei predicatori, quegli intellettuali, quei messaggeri che non credettero quando Noè iniziò a predicare a loro e disse loro: «Ebbene, entrate in quest'arca». Loro dissero: «Sentite questo santo rotolante, sentite quel fanatico, ebbene, non c'è pioggia, chi ha mai sentito tale cosa? Ebbene, mai, non abbiamo chiese, non siamo religiosi? Ebbene, erano religiosi». Gesù disse che proprio allora sarebbe stata una generazione che passò. Quella generazione si sarebbe ripetuta di nuovo appena prima della sua venuta. Come era ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figliuol dell'uomo, poiché mangiando, bevendo, prendendo e dando moglie. Allora avevano una Reno Nevada a quel tempo da qualche parte, avevano ogni genere di assurdità che hanno oggi. Riunendosi e gozzovigliando e deridendo, schernitori e così via, avendo una parvenza di pietà ma rinnegando la reale verità, il patto, il messaggio di grazia. Dio che compie la sua via e dando alle persone il suo patto, come potevano scampare? Esso aveva dentro la salvezza era un luogo di scampo. A cosa ci serve la salvezza? Oggi le persone dicono: non stiamo vivendo sotto una forma di governo democratico, che cosa ci serve? Non mi importa quanto sia democratica la forma di governo in cui viviamo, abbiamo bisogno del sangue di Gesù Cristo! Giusto, abbiamo bisogno di Cristo. Apprezzo una forma di governo democratica, quello non ha niente a che fare con la salvezza dell'anima. Assolutamente quei governi passeranno e ogni nazione passerà. E sono stato vicino al dove si trovarono i faraoni e si deve scavare 20 piedi sotto il terreno per trovare i troni dove si sedettero. Tutti i faraoni e i loro regni su questa terra e tutte le loro cose vacillanti verranno meno e passeranno, ma Geova regnerà per sempre perché egli è il Dio immortale. Solidamente sulla roccia Cristo Gesù noi restiamo, perché ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Importa se regni sorgeranno e cadranno, ma oh, non c'è niente, non mi importa se è qualcosa, non c'è niente di presente, niente di futuro, niente fame o pericoli o qualcosa che possano separarci da quell'amore di Dio che è in Cristo. Quando un uomo è nato dallo Spirito di Dio, non è più una creatura del tempo, ma è una creatura dell'eternità. Amen. È passato dalla morte alla vita, è passato attraverso l'elemento temporale nell'eternità. Non potrà mai perire e Dio giurò che egli lo risorgerà negli ultimi giorni. Quindi possono avere tutte le vostre grandi chiese, tutti i vostri momenti di divertimento e tutto quello che volete, raccontare le vostre barzellette sudice e tenere delle partite di bunco e cene di beneficenza e tutto il resto che volete e avere qualche predicatore istruito che si trova là. Forse potrebbe fare un lavoro migliore di alcuni di questi piccoli cari ragazzi che conoscono appena il loro ABC, ma vi sto dicendo la verità, preferirei avere che mi predichi un ragazzo che non conosce il suo ABC, che conosca Cristo, di tutti i grandi teologi che ci siano con tutte le vostre istruzioni che si potrebbero insegnare, assolutamente. Qua giù in Kentucky non molto tempo fa, un piccolo ragazzo che non poteva quasi leggere il proprio nome, disse che il Signore lo aveva chiamato a predicare e voleva un edificio scolastico. Ebbene, le autorità non glielo volevano dare. Venne qualche grande predicatore con un titolo sul suo nome, così, qualche grande dottore in teologia, ebbene, gli lasciarono avere la scuola. Certo, tenne un risveglio di 2 settimane, neanche un'anima. E suo padre tornò e disse: ora, fatela avere a lui, io pago le tasse, ho il diritto che mio figlio lo abbia. E anche mio figlio dovrebbe poterlo avere. Così tornò per sapere e chiese a loro, dissero: ebbene, glielo faremo avere almeno 2 sere. E proseguirono e glielo lasciarono avere per 2 sere. E quella sera quel piccolo ragazzo salì là e non poteva neanche leggere la Bibbia, qualcuno lesse il suo testo. Ma quando salì sul palco era unto con lo Spirito Santo e quando predicò circa 20 vennero all'altare e quel sedicente predicatore pianse lungo la strada verso il Calvario all'altare. Certo, fratello, non si tratta di quello che conoscete voi, si tratta di chi conoscete. Ecco l'idea, ecco cosa serve. Serve conoscere Cristo, conoscere Lui è vita, rigettarlo è morte. Velocemente alle altre domande, le domande ora che scendono in Georgia. Cosa rappresentano le pietre in Apocalisse 21, 19 e 20? Se volete prendere tempo per aprire le vostre Bibbie, cosa che non abbiamo molto tempo per farlo ora, ma cercherò di rispondere velocemente. Apocalisse 20, credo sia 21, 19 e 20, sì. Bene, lì troverete che stava parlando delle pietre che erano nell'edificio e le pietre erano fondamenta. Se noterete, credo che tu lì lo abbia, fratello Neville, e ogni pietra era un fondamento, non una pietra di fondamento e le altre, ma ogni pietra era un fondamento. Ogni pietra era un fondamento continuo e c'erano 12 pietre e se notate quelle 12 pietre danno ogni, prima iniziando con Diaspro e Sardi e così via in quel modo, rappresentando ogni pietra. Lì nella Bibbia troverete che erano nominate certe pietre, alcune di esse con una piccola differenza, non ne avete mai sentito. Se riguardate nel dizionario troverete che è la stessa pietra, solo un nome diverso, cambiato.
Jasper was a stone of...
Ma inizia con Diaspro. Diaspro era la pietra di Beniamino, o la pietra di... Oh, il primo figlio, Ruben. La prima pietra era Ruben, che era Diaspro. L'ultima pietra era Beniamino, l'ultima pietra nella sommità. Ora, quelle 12 pietre su cui furono poste le fondamenta, quelle 12 pietre erano appese al pettorale d'Aaron, ed esse rappresentavano, lui era il sommo sacerdote di queste tribù. Ognuna delle loro pietre di nascita, incluse qui, in questa piastra, e quando le persone vedevano questa piastra, riconoscevano che Aaron era il sommo sacerdote di quell'intera tribù, quando in questa piastra vedevano quella pietra di nascita. Ora, quello che abbiamo preso stamattina nel messaggio del fratello Neville è come hanno portato molte volte l'Urim Tumin, lo vedete menzionato nella Bibbia, come modo per conoscere se il loro messaggio era la verità o meno. Quelle pietre, quando iniziavano a raccontare quello che l'uomo aveva detto, il profeta profetizzava, e quelle pietre tutte insieme riflettevano, formava una conglomerazione di luci per cui serviva lo zaffiro e il diaspro e il carbonchio e tutte quelle altre pietre che riflettevano la propria luce, formavano un meraviglioso grandissimo color arcobaleno che faceva unire l'intera cosa insieme. Ora, oggi, quando quell'Urim Tumin fu tolto dal sacerdozio, ora questa Bibbia è l'Urim Tumin di Dio oggi. E quando il predicatore predica, non deve essere solo un posticino qui, ed è tutto ciò su cui mette le sue speranze, deve essere l'intera Bibbia che riflette il messaggio che l'uomo sta predicando. Quello è il fatto. Non solo un punto e dice, bene, la Bibbia dice questo. Oh, certo, dice molte cose, ma dovete prendere e mettere tutto insieme. E quando lo Spirito di Dio viene ed entra nella parola, essa lo posiziona tutto insieme e riflette un'unica grande luce, e quella luce è Gesù Cristo. Amen. Ora, queste 12 pietre erano 12 fondamenta che iniziarono da Ruben e Gad, proseguivano fino a Beniamino, 12 tribù, 12 pietre, e quelle 12 pietre nel Tempio, nella Nuova Gerusalemme Celeste, ogni fondamento sarà posto su uno dei patriarchi. Ora osservate, notate le pietre, ora osserverete quei patriarchi che riflettevano proprio in qualcos'altro o proprio in un'altra domanda. Spiega i quattro animali di Apocalisse 5. Fratello Neville, se ce l'hai proprio là vicino, qualcuno di voi, di Apocalisse 5, lo leggeremo solo per un minuto. È un'immagine meravigliosa qui ce l'ho io. Apocalisse, il quinto capitolo. Poi io vidi nella man destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto dentro e fuori, e di fuori, suggellato con 7 suggelli, e vidi... Ora, non è quello il posto, voglio prendere solo un po' più avanti i quattro animali, vediamo. Il 14° versetto, bene, signore. Ora, eccoci, è giusto. Ora iniziamo quassù al 12° versetto. No, immagino il... E di quattro animali dissero amen. No, c'è un piccolo passo più indietro di quello, fratello Neville. Ecco, sentì la voce. Vediamo, solo un minuto, lo stavo leggendo poco fa. Oh, eccoci, iniziamo al 6° versetto. Il 5° versetto. E uno dei vecchi mi disse, non piangere, ecco il leone che è della tribù di Giuda, la radice di Davide ha vinto per aprire il libro e sciogliere i 7 suggelli. Poi io vidi, ed in mezzo del trono, e 4 animali, e in mezzo dei vecchi, un agnello che stava in piedi, che pareva essere stato ucciso, il quale aveva 7 teste e 7 occhi, che sono i 7 spiriti mandati alla terra. Voglio che teniate quella domanda, e se non la prendo qua giù fra un minuto, voglio che la riportiate, voglio occuparmi di quei 7 spiriti, dei 7 occhi che erano sull'agnello. Oh, ecco una grande cosa meravigliosa. Ebbene, ora vogliamo prendere la domanda di questo fratello. Bene, non dimenticatevelo ora. Ed esso venne e prese il libro dalla man destra di colui che sedeva in sul trono, e quando egli ebbe preso il libro, i 4 animali e i 24 vecchi si gettarono giù davanti all'agnello, ciascuno avendo delle cetere. Ora, quelle sono le quattro bestie qui, se noterete. Ora proseguiamo e leggiamo solo un po' più avanti. Cetere dorate, piene di coppe, profumi e le orazioni dei santi. E cantarono un nuovo cantico, tu sei degno, e proseguirono e fecero tutta la loro adorazione al Signore. Ora, questi quattro animali di Apocalisse, se li noterete, ogni punto, voi lettori della Bibbia e quell'uomo che ascolterà la registrazione di questo nastro, quei quattro animali avevano quattro volti. Uno aveva il volto come un uomo, l'altro aveva il volto come un bue, e l'altro il volto come un'aquila, e l'altro un volto come un leone. E non arretrarono mai, non potevano arretrare. Quanti ricordano il vecchio libro di Apocalisse quando lo insegnarono anni fa, quando impiegai circa 2 anni qui sul libro di Apocalisse? Molti dei veterani lo ricordano. Guardate, non poteva arretrare perché in ogni direzione in cui andassero avanzavano. Se andavano da questa parte andavano come un uomo, se andavano da questa parte andavano come un leone, andavano da questa parte avanzavano come un'aquila, se andavano da questa parte avanzavano come un bue. Vedete, non potevano arretrare, andavano sempre avanti. Ora questi quattro animali, ora per prendere questo velocemente, perché non voglio rimanere su questo troppo a lungo, ma i quattro animali, l'animale nella Bibbia rappresenta potenza. E notate, questi animali non erano là fuori nel lago o nel mare che sorgevano da qualche parte, ma erano presso il trono di Dio e stavano adorando Dio. Quei quattro animali significano quattro potenze che sorgono dalla terra. E quelle quattro potenze sono i quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Uno non contraddice l'altro. E uno di essi, come il Vangelo va come un leone, è inflessibile, è audace. Il Vangelo è coraggioso come un leone ed è un re come un leone. Se esso va come il volto dell'uomo, è ingegnoso e astuto come un uomo. Se come un'aquila, ha le svelte ali e le elevate altezze. Esso, vedete cosa intendo? Se va come un bue, è il cavallo da lavoro che può tirare, il bue da lavoro che tira, il peso del Vangelo. I quattro animali erano quattro potenze, che erano Matteo, Marco, Luca e Giovanni. I quattro Vangeli che risuonano nella presenza di Dio. Quello era, se avete notato, avevano occhi davanti e dietro. Loro ovunque andasse, lo rifletteva. Vedevano ovunque stavano andando e quella è la potenza dei Vangeli. Mentre esce, essa può, ha la destrezza di un uomo, ha la prontezza di un'aquila, ha la potenza, la forza di tiro, il portar peso come il bue, ha la fermezza e l'audacia di un leone. Vedete, sono i quattro Vangeli che sono le quattro potenze di Apocalisse. Il quarto capitolo. Bene, ora la prossima. Chi sono i 24 anziani? Bene, credo che quella sarebbe su il... Chi sono i 24 anziani? Ora questo è proprio semplice, potremmo prenderla. I 24 anziani si trovavano davanti al trono, quello è nel, credo sia nel versetto 4, e dove si trova, ed uscì un altro, vediamo, 4:10. Bene, l'Apocalisse, il quarto capitolo e il decimo versetto, quello è giusto, lo prenderemo. Ed i 24 vecchi si gettavano giù davanti a colui che sedeva sul trono e adoravano colui che vive nei secoli dei secoli e gettavano le loro corone davanti al trono dicendo: degno sei, o Signore, il Dio nostro, o Santo, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perciò che tu hai create tutte le cose per la tua volontà sono e sono state create. Ora i 24 anziani, un anziano è un supervisore. Ora notate, erano 12 patriarchi e 12 apostoli ed erano posti 12 da una parte e 12 dall'altra. C'erano 24 anziani che erano i 12 patriarchi da una parte, il Vecchio Testamento, i 12 apostoli dall'altra parte del Nuovo Testamento. Non disse Gesù: sederete sopra 12 troni giudicando le 12 tribù di Israele? Ed ora le fondamenta, guardate, là c'è anche un albero, e l'albero da entrambe le parti porta 12 tipi di frutti, e ogni mese portavano il loro frutto, che sono 12 mesi all'anno, portavano 12 tipi di frutto mentre passava ogni anno. 12 nel numero di adorazione, vedete, e c'è un 24, sarebbero 24, 12 apostoli e 12 patriarchi, sono seduti presso il trono. Bene, ora il quarto versetto, la quarta domanda. Cosa rappresentava la funicella scarlatta in Genesi 38? La funicella scarlatta, se noterete, era Giuda. ed ebbe figli, e uno dei suoi figli sposò una donna cananea, e questa donna cananea non ebbe alcun figlio, e suo figlio morì. Allora, la legge, allora, era di prendere, il figlio successivo doveva prendere la moglie del fratello e generare una progenie al morto. E l'altro uomo non cooperò e non fece quello che doveva fare, e il Signore lo uccise. Allora aveva un figlio giovane, così Giuda disse, aspettate finché suo figlio diventi cresca fino al punto in cui lui si possa sposare. E quando lui diventò grande al punto che era supposto sposare la moglie precedente dei suoi due fratelli, ebbene, allora era supposto prenderla per generare una progenie ai suoi fratelli che erano morti prima di lui. Giuda non diede la donna cananea, al figlio, il ragazzo, e lo lasciò proprio proseguire. Quindi lei vide che stava agendo male, così uscì e si avvolse con un velo sul volto e si sedette in pubblico come si sarebbe posta una prostituta. Giuda venne, prese la donna come sua moglie, e lei era una prostituta, e visse con lei. E disse, lei disse, ebbene, cosa baratterai con me? Ed egli disse, io ti darò un capretto. Lui disse, ebbene, dammi un segno che lo farai. Così lei prese il suo bastone e il suo sigillo e così via, e lo tenne. E quando portarono il capretto non poterono trovare la prostituta perché lei non era una prostituta. Dopo un po' lei aveva dimostrato di essere incinta, e quando mostrò di essere incinta vennero a dire a Giuda, tua nuora ha fatto la parte di una prostituta, dissero, perché lei è incinta e tutti e due i tuoi figli sono morti. Lui disse, ebbene, chiamatela e bruciatela. E così lei mandò a dire a Giuda e disse, l'uomo che ha fatto questo possedeva questo bastone e questo sigillo. Bene, quello era suo suocero. E lui disse, lei è più giusta di me. Ora, quando sapeva che i suoi bambini dovevano nascere, erano gemelli. E quando i gemelli, il primo bambino che doveva nascere, la vecchia usanza giudea, il primo figlio aveva la primogenitura, il primo figlio che usciva. E quello, ricordate, era il suo primogenito. Nessuno degli altri ragazzi aveva avuto alcun figlio da lei. Lei non aveva avuto un figlio fino a quel tempo. E quando venne alla luce il suo primo figlio, era solo una mano, e la levatrice mise una cordicella scarlatta attorno ad essa, perché la cordicella scarlatta parlava di redenzione, che il primo figlio della Vergine Maria sarebbe stato, avrebbe avuto la funicella della redenzione. E quando ritirò la mano, venne prima l'altro, e quando lo fece disse, «Perché hai fatto questo? L'altro ha la primogenitura». Quindi ecco cosa significa Genesi 38, vedete che il primo figlio rimaneva ancora fino alla venuta del Signore Gesù Cristo, poiché il primo era sotto la legge redentiva. Sapete che ho detto il piccolo mulo, sapete? Ve ne ho parlato che i suoi occhi erano qualsiasi altra cosa, le sue orecchie abbassate, ma se fosse nato con una primogenitura, un agnello innocente, perfetto, sarebbe morto al suo posto. Eccolo. Quindi quello era per la primogenitura, il primo bambino che usciva dalla madre, videro quella mano e sapevano che avrebbe potuto ritornare indietro nuovamente, e quando spinse avanti la mano per mostrare che l'aveva lui era il primo, la levatrice legò la funicella scarlatta attorno ad essa e lui ritirò la sua mano, vedete? Ma assolutamente lui era il primo, quella era la funicella scarlatta ha, lungo tutta la Bibbia significa redenzione, che indicava anticipatamente la venuta del primo figlio. Il primo cavallo nato, la prima mucca nata, quello che mai fosse, tutto quello che era nato prima, che era venuto alla luce, era sotto la redenzione, doveva essere redento, tutto doveva essere redento. Alleluia! Oh, quello proprio mi fa fremere! Lo afferrate? Il primo doveva essere redento, era una legge, benedetto sia il nome del Signore! E quando Gesù Cristo nacque, egli redenze il mondo intero. Certamente egli lo fece. Egli era il redentore di ogni creatura che fu mai creata sulla terra. Egli era il redentore e al tutta la redenzione giace in lui. E ha fatto in nessun altro modo potrete mai venire tramite buone opere. Tramite l'unirvi ad una chiesa o qualsiasi cosa sia, dovete venire tramite quella funicella scarlatta, quel redentore consanguineo. Bene, ora la seguente è, dove sono i doni? Cosa sono i doni che devono essere mandati riguardo la morte dei due testimoni di Apocalisse 11? Oh, fratello Palmer, se sei in grado di fare delle domande. Ora, la redenzione, queste funicelle qui, questa funicella scarlatta, vediamo che significava redenzione. Ora, la domanda seguente è: quali sono i doni in Apocalisse 11? Verrà un tempo? Ora, qui si risponderà ad una domanda a cui si è risposto l'altra sera, che un mio amico predicatore ha scritto in merito ai giudei, come sarebbe stato. Ora, questi giudei sono stati promessi 3 anni e mezzo, quanti lo sanno? Furono promesse 70 settimane, disse, il Messia verrà e sarà reciso nella metà. Cristo predicò 3 anni e mezzo, fu ucciso esattamente in 3 anni e mezzo, egli predicò 3 anni e 6 mesi. E poi l'abominazione che cagiona la desolazione, la moschea di Omar fu posta sul terreno sacro, come disse Dio, 2500 anni prima che avvenisse, essa si sarebbe trovata là, il profeta la vide e la vide e disse, loro avrebbero, i gentili, sarebbero stati in possesso finché la dispensazione gentile sarà terminata. Ora ci sono ancora 3 anni e mezzo promessi. Se noterete, questi testimoni di Apocalisse 11 profetizzano 1260 giorni, esattamente 3 anni e mezzo. Ora, ed erano vestiti di sacco. Ora, osservate il loro ministero, quello che rappresentano. Ora, questi due testimoni vengono uccisi. Ora, il ritornano ai giudei dopo il rapimento della Chiesa gentile. La Chiesa gentile va a casa per la cena delle nozze e come Rebecca fu portata a casa di Abramo con Isacco e là furono sposati. E Rebecca ed Isacco uscirono con l'intera possessione di tutto quello che aveva Abramo, andò tutto ad Isacco. Assolutamente! E non poteva andare ad Isacco finché prima Isacco non si fosse sposato. Oh, alleluia! Eccovi! E Cristo diviene, Dio dimora completamente in quel perfetto corpo deturpato per sempre durante l'eternità. Quando l'agnello e la sposa vengono sposati in cielo, lei esce in piena possessione. Assolutamente! Isacco e Rebecca si fecero avanti in piena possessione. E mentre in cielo avviene questa cerimonia della sposa, la sposa gentile che viene sposata al principe, il figlio di Dio, in gloria, mentre vengono sposati, ci sono 3 anni e mezzo che avvengono mentre il Mosè ed Elia, cosa che Mosè non fu mai assente, no, il suo corpo fu portato via, gli angeli lo presero, non si incancrenì, non si corruppe, era un simbolo perfetto di Cristo, morì e gli angeli lo portarono via e anche il diavolo non sapeva dove fosse sepolto e cercò di disputare con l'arcangelo Michele in merito alla sua sepoltura, è quello che disse la Bibbia, Dio lo portò su nel rapimento. Ed Elia, quando stava camminando là, un profeta di Dio scese al Giordano, si tolse il mantello e colpì le acque e si aprì da destra a sinistra, salì sul monte, Eliseo disse, perché mi stai seguendo? Egli disse, voglio una doppia porzione del tuo spirito. Disse, hai chiesto una cosa difficile, ma se mi vedrai quando me ne andrò, egli tenne gli occhi su di lui. E dopo un po' scese dal cielo un carro di fuoco e angeli di fuoco, cavalli di fuoco. Ed Elia salì e se ne andò in gloria, non gustò mai la morte. Fu traslato, deve morire. E se osserverete questi due profeti di Apocalisse 11, fanno proprio la stessa cosa che fecero Mosè ed Elia. Dite, fratello Branham, intendi dirmi che Elia e Mosè sono ancora vivi? Assolutamente. Ebbene, prima del monte della trasfigurazione, al monte della trasfigurazione, prima che Gesù andasse al Calvario, là si trovavano sia Mosè che Elia, là in piedi a parlare con lui. Certamente lo erano. Non sono morti. E non sono mai morti. Sono mortali. Devono morire. Quindi sono proprio in uno stato glorificato aspettando quel tempo. E poi, quando torneranno e predicheranno esattamente 3 anni e mezzo sotto l'unzione del battesimo dello Spirito Santo, mentre le benedizioni vengono tolte dai gentili e la Chiesa viene rapita e la fredda Chiesa formale viene cacciata come dei cani dal gruppo comunista e romano, e quando saranno cacciati ed uccisi, loro allora saranno uccisi. Questi profeti predicheranno 3 anni e mezzo e la Bibbia disse che saranno uccisi nella grande, sulla strada chiamata spiritualmente Sodoma ed Egitto, dove il nostro Signore fu crocifisso. Quello è di nuovo a Gerusalemme, vedete, di nuovo a Gerusalemme spiritualmente chiamata. E giaceranno sulla strada per 3 giorni e 3 notti. E poi alla fine dei 3 giorni e mezzo lo spirito di vita entrerà in loro e risorgeranno. Dovettero morire come gli altri mortali. Dovettero farlo. E quando uccisero questi due predicatori, loro predicavano contro il male e fecero scendere il fuoco dal cielo. Chi lo fece? Vedete, portarono piaghe dal cielo e colpirono la terra velocemente come e in qualsiasi momento volessero. E fecero scendere fuoco dal cielo e non fecero cadere pioggia dai cieli finché lo volevano. Chi era quello? Esattamente Mosè ed Elia, e sono quei due testimoni. E quando tormentarono la Chiesa o il mondo tramite il loro predicare e accolsero di nuovo i giudei e riportandoli di nuovo al ravvedimento, riportandoli a credere a, quando vedranno Gesù venire per la sposa, diranno: ecco, questo è il nostro Dio che abbiamo aspettato, è Lui! Ma Egli non sta venendo per loro, Egli è venuto per la sua sposa. E la sua sposa, quando Giuseppe andò in Egitto, egli non portò i suoi fratelli con lui, ma là lui prese sua moglie, assolutamente! Ma quando si fece riconoscere dai suoi fratelli, non c'era nessuno presente, è esattamente giusto! E quando egli si fa riconoscere da questi giudei, non ci sarà nessuno oltre ai giudei. Eccoli, quelli che uccisero Giuseppe si trovavano là e lui disse: bene, sono Giuseppe, vostro fratello. E lui pianse. E loro dissero: ora sappiamo di esserne coinvolti, perché lo abbiamo ucciso. La stessa cosa quei giudei avranno quel grave tempo di afflizione, adesso appena prima dell'arrivo della persecuzione che li porterà di ritorno nella madre patria, li scaccia come un mucchio di pecore lassù di nuovo al Monte Carmelo. Quando il Signore Gesù verrà per la sua sposa e loro lo vedranno, diranno: ecco lui che abbiamo aspettato, eccolo là, egli sorgerà con guarigione nelle sue ali, è giusto. E la Chiesa, il rimanente dei giudei, quando alla fine uccideranno quei due profeti e giaceranno sulla strada spiritualmente chiamata Sodoma ed Egitto, dove fu crocifisso il nostro Signore, manderanno doni l'uno all'altro, il mondo lo farà. Ora, fratello Palmer, eccoti. Guarda di nuovo alla storia romana e troverai che c'è solo una nazione in tutto il mondo che mai mandi doni dopo una battaglia. Quello è l'Impero Romano. Ecco il motivo per cui dico che l'Anticristo esce da Roma. La bestia esce da Roma, non può uscire da Mosca. Essa viene da Roma, il dragone rosso che si trovava presso la donna per divorare suo figlio appena fosse nato. Quel diavolo! Dov'era quel diavolo? Chi era? Cesare Augusto, che inviò ed uccise tutti i figli dai 2 anni in giù. Il dragone rosso, il dragone. Bestia significa potere. Il potere romano perseguitò e cercò di trovare quel Cristo bambino. È quella stessa cosa, ogni volta che i romani, i vecchi pagani romani erano soliti avere una grande vittoria, inviavano pietre bianche ed ogni altra cosa uno all'altro, come doni, in quel modo, come memoriale. Quindi quelle pietre che erano quello che erano piccoli doni mandati fra la Chiesa romana. Assolutamente, esattamente lo deve essere. Mi sono trovato proprio là, nella città del Vaticano, e l'ho verificato con la Bibbia. Il Papa indossa una triplice corona, Vicarius Filii Dei. Tutte quelle cose che ho sentito e così via sono assolutamente la verità. Un gruppo religioso che governa ogni nazione sotto il cielo, e lo fa. Eccolo là, è così. Niente contro le persone cattoliche, no signore, sono tanto brave quanto chiunque altro, ma secondo questa Bibbia la loro religione è sbagliata. Se questa Bibbia ha ragione, loro hanno torto. Dicono che non importa quello che dice la Bibbia, è quello che dice la Chiesa. Noi crediamo che la Bibbia parla con suprema autorità, assolutamente, è la parola di Dio. Quindi lì, vedete, quelle pietre che erano a quel tempo mandate, qui di Apocalisse, sono le pietre che erano doni mandati uno all'altro, che serve solo a dimostrare. La Bibbia disse, qui l'Apocalisse disse, chi ha intendimento conti il numero della bestia, chi ha intendimento faccia così e così, chi ha lo spirito di certi doni faccia così e così. Vedete quanto ne sia priva la Chiesa? Un giovane stamattina mi ha chiesto in merito a doni spirituali, in merito al parlare in lingue. Un giovane davvero sincero, credo che uno di questi giorni dovrà essere un ministro, e in merito alla Chiesa ho detto: c'è così tanto di essa che è carnale, non lo vogliamo, ma vogliamo la cosa reale, desideriamo averlo. Non si può iniziare ad insegnarlo nella Chiesa, improvvisamente avrete uno che ha una lingua, uno che ha un salmo, allora dovete combattere per far uscire quella cosa. Ma quando Dio deve dare sovranamente un dono, esso si manifesterà da sé, è giusto. Vedete, quelli sono i doni di Dio, ecco quello che gli manda la Chiesa per vincere. Ora, l'anticristo ha qualcosa come pro e contro, ha il modo pervertito di farlo, e quello è l'impero romano che manda doni uno all'altro, doni naturali. Dio manda doni spirituali ai vincitori, il romano manda doni naturali uno all'altro. Crediamo che lo Spirito Santo è uno spirito. Lo riceviamo tramite un battesimo che viene dall'alto. La Chiesa Cattolica insegna una santa Eucaristia, che è il corpo di Cristo, che quando ricevete questo pane e il kosher, esso è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, la santa Eucaristia. Vedete? Noi crediamo che sia un pezzo di pane, non crediamo che sia il corpo di Cristo. Ci prepareremo a prenderlo tra pochi minuti. Crediamo che rappresenta il corpo di Cristo, ma non è. Ecco la differenza fra la dottrina cattolica e protestante, vedete? La Chiesa cattolica dice il corpo è, il pane è il corpo letterale. La Chiesa ha il potere di trasformare questo. Avete mai visto un cattolico che passa davanti a una chiesa, chi nel capo fa il segno della croce e a motivo di quella piccola luce che arde dentro la chiesa, là sotto quel piccolo tabernacolo, là dentro ha una piccola luce, quel pane kosher che giace là dentro, e quello è il corpo di Cristo. E quando lo prendete state letteralmente prendendo il corpo letterale di Cristo nella vostra prima comunione, nelle confessioni e così via. State prendendo letteralmente il corpo di Cristo. Noi diciamo che esso rappresenta il corpo di Cristo, vedete, che non è altro al mondo se non un pezzo di pane. E non importa se non fosse neanche pane, se fosse qualcos'altro, dovrebbe rappresentare proprio la stessa cosa, proprio esattamente che loro... Come queste persone che dicono, non sarò battezzato in una pozza, voglio essere battezzato nel fiume. Che differenza fa fin tanto che siete battezzati? Se è in una pozza è... Ebbene, Filippo fu battezzato in una pozza quando l'eunuco fu battezzato. Quando Filippo battezzò l'eunuco nella pozza, lo Spirito Santo lo rapì a tal punto che egli portò via Filippo, non fu visto per 200 miglia. Lo afferrò nello Spirito, gli diede un carro proprio dal cielo per 200 miglia. Amen. Meraviglioso. Ora... Dove saranno i santi dopo il regno di mille anni? E che tipo di corpo avranno? Ritornerò a quello fra un momento. Saranno con Gesù. Bene, la settima domanda. Come giudicheremo gli angeli? Quello si trova in come giudicheremo gli angeli essendo figli e figlie di Dio. Gli angeli sono servitori, noi siamo figli e figlie di Dio. E la Bibbia disse che giudicheremo gli angeli. È giusto. Ora se voi... L'ottava domanda. Perché i capelli a motivo degli angeli in Prima Corinzi? Ora qualcuno mi prenda Prima Corinzi l'undicesimo capitolo e là vedremo che si troverà che in Prima Corinzi l'undicesimo troviamo che Paolo sta parlando. Lasciatemi andare a questo solo un momento e poi lo leggeremo molto velocemente e poi noi lo analizzeremo fino in fondo. Ho qualcosa da dire su quest'altro versetto qui che spero che il Signore ce lo dia nel modo in cui dovremmo riceverlo. Se qualcuno lo trova, penso che sia l'undicesimo capitolo. Sì, bene. Ora ascoltate attentamente. Molto attentamente ora, in modo che comprendiate. Ora prendete tutta la vostra coscienza e mettetevela nella tasca del vestito fino a che avrò letto questo, vedete, l'avrò commentato. Ascoltate molto attentamente, questo è così dice il Signore. Siate miei imitatori, siccome io ancora son di Cristo. Paolo disse, voi imitate me, proprio come io imito Cristo. Or io vi lodo, fratelli, di ciò che vi ricordate di me in ogni cosa, e che ritenete gli ordinamenti secondo che io vi ho dati. Ma io voglio che sappiate che il capo d'ogni uomo è Cristo, e che il capo della donna è l'uomo, e che il capo di Cristo è il Dio. Vedete com'è? Dio, Cristo, l'uomo, la donna. Ora, ogni uomo, orando o profetizzando col capo coperto, porta vergogna a Cristo. Ma ogni donna, orando o profetizzando col capo scoperto, fa vergogna al suo capo. Ora, prendiamo solo un minuto e vi mostro che la copertura di una donna sono i suoi capelli. Perciò che è una medesima cosa che se fosse rasa. Quello significa che se lei si taglierà i capelli, allora se li rada. Impero che se la donna non si vela, si tagli anche i capelli. Tagliarli significa raderli, vedete? Se è cosa disonesta per la donna il tagliarsi i capelli o il radersi il capo, si veli. Ora arriveremo proprio alla domanda che viene fatta qui, vedete? Bene, ora secondo la Bibbia è sbagliato che una signora si tagli i capelli. Ora ascoltate proprio qui e vedrete se la Bibbia non dà all'uomo un diritto legale di mandar via sua moglie se si taglia i capelli. Vedrete se questo è giusto o meno. Se un uomo, poiché quant'è all'uomo, egli non deve velarsi il capo, cioè avere capelli lunghi, essendo l'immagine e alla gloria di Dio, ma la donna è alla gloria dell'uomo. Ci avete mai pensato? Ora voglio fermarmi qui, perché voglio che questo sia recepito molto bene, vedete? Ed ora ricordate, ho visto decine di migliaia di donne davvero amabili, che riconosco proprio ora, e molte di loro sedute in questa chiesa, che hanno i capelli corti, che sono cristiane. E quello a cui mi riferisco non siete voi, è il modo in cui vi è stato insegnato, vedete? Eccolo, il vostro predicatore non vi ha mai detto questo. Ma se è così per qualche donna del tabernacolo, allora siete colpevoli, vedete? Perché a loro di certo lo diciamo. Ora osservate questo. L'uomo, per, settimo versetto, per un uomo, ora, chi sta parlando qui? Ora, una volta una signora ha detto, oh, Paolo era un vecchio che odiava le donne. Ebbene, ora, mentre siamo su questo, andiamo proprio qui a Galati 1.8 e vediamo quello che Paolo dice in merito a questo. Vedete, in Galati 1.8 troverete che Paolo disse qui, in Galati 1.8, quando anche noi, o un angelo del cielo, vi evangelizzassimo, oltre a questo che avete già sentito, sia anatema. Ora, non biasimatemi, biasimate lui, vedete? Poiché quant'è all'uomo, egli non deve velarsi il capo, in quanto essendo all'immagine e alla gloria di Dio, ma la donna è all'immagine e alla gloria dell'uomo. Ora osservate il versetto seguente, perciò che l'uomo non è dalla donna, ma la donna è dall'uomo, imperocché ancora l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna fu creata per l'uomo. Ora intendo questo con vero amore e dolcezza, e spero che lo comprendiate nello stesso modo in cui lo dico. Ma l'America, come viaggiatore internazionale, l'America ha alcune delle regole più infime, degradate per le proprie donne di qualsiasi nazione al mondo. Parigi, Francia, potrebbe essere un grattacielo che si erge a paragone del modo in cui l'America lascia fare alle proprie donne. È una disgrazia! Vi rendete conto che il Dio dell'America è una donna? Posso dimostrarvelo tramite questa Bibbia. E così, vi rendete conto che deve arrivare in quel modo affinché la Chiesa Cattolica possa introdurre la propria dottrina della Vergine Maria? Ora, se una donna non è stata fatta per un uomo, se un uomo non è stato fatto per una donna, ma la donna fatta per un uomo, allora come adorerete una donna? Vedete? Ora quello che l'ha causato è iniziato a Parigi ed è arrivato ad Hollywood. Ora Parigi deve venire ad Hollywood per prendere i suoi modelli e prendere le sue mode e altro. È la degradazione delle nostre donne americane. Che cos'è? La nostra nazione è diventata così meschina al punto che hanno persino tolto i lavori all'uomo e mettono le donne qui fuori in questi posti, al punto che il 90% di esse quasi sono prostitute e parlano degli uomini che se ne vanno, certo, è perché hanno delle donne là fuori nei loro posti di lavoro e sono così degradate al punto da mettere le donne come poliziotti sulla strada. È una disgrazia per ogni nazione. Sì, signore. Cosa farete in merito? Cosa ne fai in merito, fratello Branham? Devo rispettarlo, sono un cittadino americano. Faccio quello che il grande capo dice di fare. Se una famiglia perdesse mai il rispetto per la famiglia, i figli perdono il rispetto del genitore, quella famiglia viene fatta a pezzi. Se una chiesa perdesse mai il rispetto per il suo pastore, ebbene, quella chiesa è finita. E se una nazione perdesse mai il proprio rispetto della Corte Suprema e la sua decisione, quella nazione va a pezzi. È esattamente giusto, dobbiamo rispettare quelle cose perché sono i grandi capi, vedete? Ma non è giusto dal principio. Assolutamente. Sapevate che un uomo nella Bibbia, di Genesi, il primo capitolo, quando Dio creò la donna e l'uomo, e fece l'uomo e la donna, e Dio disse ad Eva che tuo marito governerà su di te e sarà tuo governante? Ditelo in America e vedrete cosa otterrete. Ragazzi, non è così. La donna governa sull'uomo, devono farlo. I luoghi pubblici sono posti... Potrei portare delle donne se dovessi, lì, dalla mia stanza, a dozzine di donne decenti. Non dico che tutte le donne a volte non dovrebbero lavorare. Forse hanno un marito malato o qualcosa e devono lavorare, ma se non dovessero, non dovrebbero farlo. Il loro posto è a casa, il loro piccolo castello è esattamente dove dovrebbero essere. E le nostre donne americane hanno avuto la prerogativa di farcela da sole. Persino in tutti gli animali e così via, quando prevale quella cosa, ciò avviene e da ciò degrada l'intera razza. C'è un uccellino in Africa ed è un piccolo uccellino con il becco. Ora, di solito, la femmina è sempre la più brutta dei due. Il maschio è sempre il più bello, il cervo maschio, l'alce maschio, il fagiano maschio, il pollo maschio, ed è sempre il più... Perché la femmina è l'uccello domestico? Lei siede nel nido, alleva i suoi piccoli, è nascosta dal falco, il serpente, il coyote, qualsiasi altra cosa, vedete, per crescere i suoi piccoli. Ma nella razza in cui il... o nel sesso che la donna o la femmina prevale in bellezza, è sempre un genere che degrada. In Africa si prende un uccello, là c'è un uccellino, è l'unico nei continenti che conosca in cui la femmina è più bella del maschio. E quando avviene, quell'uccello è continuamente una prostituta, andrà in giro e troverà un compagno e correrà fuori e deporrà il mucchio di uova dopo essersi accoppiata con uno e lascerà il compagno sulle uova mentre lei va in giro e cerca un altro compagno. È esattamente così, vedete? Vedete cosa intendo? Ora, guardate, oggi in America, le nostre donne, un giovane dal Kentucky mi ha detto alcuni giorni fa che c'erano 800 donne che lavoravano in una certa fabbrica qui in Kentucky e lui ha detto, potrei giurarlo quasi con sicurezza che 400 di loro sono assolutamente prostitute di strada e donne sposate con figli. Un tizio ha portato là fuori sua moglie, l'ha percossa con un asse e poi l'ha quasi uccisa. E un altro è andato a sparare ad un uomo e un altro a colpi di coltello e botte. Non dovrebbe avvenire! Non è giusto! Mettete la donna di nuovo nella cucina dove le spetta! Allora tutto sarà a posto! Ma la mettete là fuori nel lavoro pubblico? Lei è finita! Io non lo dico! Le donne americane ridono sotto i baffi e dicono non c'entra niente con quello! Fammelo vedere! Certamente, dovete farlo perché la Bibbia ha predetto che lo avreste fatto! Dovete farlo! E qui quando era solito essere molto tempo fa in una chiesa metodista, se una donna si tagliava i capelli lei veniva messa fuori dalla chiesa! Certamente, lo facevano, sì, di certo! Nazareni, pellegrini della santità, pentecostali, tutti loro erano soliti farlo! Cos'è successo? Sapete perché? Avete delle femminucce dietro il pulpito. È esattamente così. Qualcuno che ha timore che il loro buono pasto, ha timore che li scomunicherete, li scaccerete dalla chiesa. Non avevano la semplice audacia per prendere posizione, stare sulla parola di Dio, che essa ferisca o che essa non ferisca. È esattamente così. Ascoltate qui, l'uomo è il governante. Non pensate di essere la governante della casa. Non siete la governante della casa. Siete assolutamente... Ora, non siete una schiava, ma siete l'aiuto. E Adamo, l'uomo ha il governo sopra la moglie ed è responsabile totalmente per sua moglie. Dio fa rispondere all'uomo per sua moglie. Ora, leggete e vedete se Dio lo dice ora. Poiché quant'è all'uomo, egli non deve velarsi il capo, essendo all'immagine e la gloria di Dio. Dio non è una donna, Dio è un uomo. Sapete quando prendono la Vergine Maria e tutto quello è le intercessioni e tutto in quel modo e pregano la Vergine Maria, sapete che cosa mi ricorda? La grande dea Diana, che Paolo sgridò e scacciò fuori. E così, egli disse, ebbene, Dio non è una donna. Una pietra cadde nel campo e dissero che la dea abbatté la loro immagine. Ecco perché le donne a Corinto e lassù che adoravano Diana volevano diventare predicatrici. Dissero, ebbene, lo Spirito ci ha detto di predicare. E gli disse, che cosa? La parola di Dio è uscita da voi? È solo da voi? Se qualcuno pensa di essere spirituale o un profeta, sappia egli che quello che io dico sono i comandamenti del Signore. Che una donna stia in silenzio e sia sottomessa in chiesa, non insegni né usurpi alcuna autorità. È esatto, è quello che la Scrittura disse, vedete? E Dio farà rispondere di ciò ad un mucchio di predicatori nel giorno del giudizio. Ebbene, ascoltate, voi dite bene, vi dico, mi è stato insegnato quello. Ora sai di meglio, è giusto. Se tu o qualcuno inizia a prendere una dose di medicina e qualcuno vi dice che è arsenico e voi proseguite, la prendete comunque, dopo è colpa vostra. Vedete? Ora ascoltate questo. Perciò che l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo. Perciò la donna deve, per cagion degli angeli, aver sul capo un segno della potestà da cui dipende. Qualcuno di voi lo sta leggendo? Prima Corinzi, l'undicesimo capitolo e il decimo versetto. Se notate, podestà. Perché? Degli angeli. Prima Corinzi, perché gli angeli sono l'uomo, il messaggero. Guardate, è di nuovo una A piccola. Dove riguarda gli angeli degli angeli celesti c'è una A grande, A maiuscola. Dove c'è una A piccola sono angeli uomini. Non di meno né l'uomo o la donna, né la donna senza l'uomo, l'uomo né il Signore, perciò che siccome la donna è dall'uomo, così ancora l'uomo è per la donna, ogni cosa è da Dio. Giudicate voi stessi, è egli convenevole per la donna faccia orazione a Dio con i capelli corti, senza essere velata? Ora pensateci. Ora osservate, la natura stessa non vi insegna ella che se un uomo porta chioma, dite, a cosa si riferiva? Capelli. Non vedete quello di cui sta parlando Paolo? Capelli, capelli lunghi. Se la donna dovrebbe avere i capelli lunghi. Ora, 14° versetto, la natura stessa non vi insegna ella che egli è un disonore all'uomo se egli porta chioma? Lo afferrate? È una vergogna che un uomo abbia i capelli lunghi, ma una donna, quello è il posto di una donna. Dio ha fatto l'uomo diverso dalla donna, nel sesso, nelle sembianze e in tutto il resto. Lei non dovrebbe indossare un indumento. La Bibbia disse che se una donna indossa un paio di pantaloni da donna o qualsiasi indumento che appartiene all'uomo, è una vista abominevole, sudicia e sozza davanti a Dio, e Dio la farà pagare per ciò. A chi darete ascolto? Ma questa è la Bibbia. E voi andate in giro e dite, ebbene, penso che sia bello per vedere le donne che indossano pantaloni, ma Dio le ha fatte diverse, egli vuole che si vestano diversamente. La Bibbia disse, se una donna persino indosserà un indumento che appartiene ad un uomo, è un abominio. Sapete cos'è abominio? È qualcosa che è sudicio alla vista di Dio. È il grande Geova che guarda su di voi come l'essere una cosa sudicia, e la Bibbia disse, e voi che dite, alcune di voi, signore, ora, per le vostre giovani ragazze vicine all'adolescenza, 18, 20 anni d'età, le lasciate correre qui fuori vestite come sono. E anche te, mamma, vedete, quando esci e indossi quei pantaloni da donna e altro e vivi e vai per strada e indossi quegli abiti che fanno di questi giorni e vi fanno sembrare come qualcosa che non siete, vedete? E uscite là per strada tutte con un aspetto sensuale, potreste essere tanto innocenti eppure davanti a vostro marito e tutto il resto, ma se andate per strada e un uomo vi guarda perché vi siete presentate così, siete colpevoli e dovrete rispondere al giorno del giudizio per aver commesso adulterio con ogni uomo che vi ha guardato in quel modo. È quello che disse la Bibbia. La Bibbia disse, chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, siete colpevole e avrete... Arriverete al giudizio e direte, Signore, tu conosci il mio cuore, non ho mai commesso adulterio, ho vissuto fedele a mio marito, ma qui ci sarà un uomo, qui ce ne sarà un altro, qui un altro, un altro, un altro, 15, 20, 30, 40 di essi che stanno là dicendo, colpevole di adulterio. Perché? Qualche uomo vi ha guardato. Ebbene, io non ho avuto niente a che fare con ciò. Ebbene, perché ti sei presentata in quel modo? Quando Dio ti ha detto di non indossarli, era un abominio il solo farlo e tu vai ad ascoltare chi ama Susi. O cos'è quello? Avete scoperto cos'è successo al marito di quella chi ama Susi? L'avete visto tutti recentemente sul giornale, quando eravamo fuori a Casper, Wyoming, è uscito. E qual era il suo titolo? Quel tizio che su quel noi amiamo Susi, o cosa al mondo era quello? Quello che tutti voi rimanete a casa il mercoledì sera a guardare e mancate il servizio di preghiera. Ora, cos'è quello? Noi amiamo... Qual è il titolo di quello? Io amo Lucy. Suo marito era supposto scorazza attorno, è stato trovato là fuori a Reno, Nevada, con una ragazza di colore, ha vissuto con lei per anni. Ed ecco quello che rimanete a casa a guardare invece di andare ad ascoltare il Vangelo. La donna l'ha confessato. Oh, misericordia! Non c'è niente di netto tranne Gesù Cristo! Tu sia benedetto, fratello, io ti dirò il tizio, alcuni del dite, oh mai, guarda la classe, davvero alcuni dei peggiori avvoltoi che abbiamo, i necrofagi sono uccelli belli, non si può giudicare un uccello dalle piume, vedete, quindi ricordatevelo proprio, oh mai. Ora osservate, la natura stessa, quello è il 14° versetto, non vi insegna ella che è una vergogna che un uomo abbia i capelli lunghi? Quello appartiene alla donna, ma se la donna porta chioma, che ciò le è onore. Ora, di cosa sta parlando? Un cappello che voi persone cattoliche indossate in chiesa? No, di certo, una piccola copertura sopra il vostro capo con un fazzoletto? Sta parlando dei vostri capelli. Ora, e se una donna si taglia i capelli, taglia la sua gloria e non le è permesso venire all'altare e pregare. Vedete proprio quello che disse qui. È una cosa normale che una donna preghi con il capo scoperto? Dice qui, dice, ebbene, lei deve tagliarsi i capelli, quindi che sia rasata del tutto allora. E se sarà rasata del tutto, disse, quello è un disonore, è una vergogna che una donna lo faccia. Poi disse, lei dovrebbe essere coperta. Ora sto solo leggendo la lettera di Paolo. Tutti voi, sta a voi, vedete. Ma se la donna porta chioma, che ciò le è onore, poiché la chioma le è data per velo. Ha detto che le è stato dato un cappello? Voi gente cattolica, voi protestanti, tutti e due, che andate in chiesa e volete indossare un cappello, dite, ebbene andrò in chiesa, dovrei indossare un cappello. No, dovreste lasciarvi crescere i capelli, ecco la differenza, vedete? Poiché la chioma le è data per velo. Ed è una vergogna che lei entri in chiesa non essendo coperta, andare all'altare e pregare. Ora, se alcuno vuol parer... Io non credo di poter pronunziare quella parola, C-O-N-T-E, contenzioso. Sapete cos'è contenzioso? Noi, né la Chiesa di Dio, non abbiamo una tale usanza. Ora, se volete discutere di ciò, discutete con quella. Bene, se volete essere contenziosi in merito a ciò, oh, non fa alcuna differenza, lasciali solo andare avanti. Ebbene, penso che non sia nulla io, non è quello che rappresentano i capelli, comunque, è quello che rappresenta il cuore. È vero, se il cuore è giusto, i capelli saranno a posto. Proseguite, se volete essere contenziosi. Paolo disse, non abbiamo simile usanza nella Chiesa di Dio. Disse, se volete appartenere al lato di Caino, ebbene, proseguite pure. Ma questo è quello che Paolo sta dicendo. Oh, e non intendo ridere, perché non è una faccenda da ridere, ma amici, vi dico, è una vergogna vedere il modo in cui è stato permesso agire su queste cose. Io, ascoltate, per voi, mie care sorelle, voglio che abbiate l'aspetto migliore e siate al vostro meglio. È quello che dovreste essere. È quello che dovreste essere. E dovreste essere tanto dolci, eppure, tutto quello che potete quando viene vostro marito, proprio come se quello fosse il vostro tesoro. E dovreste incontrarlo alla porta proprio con un bacio tanto dolce verso di lui come lo è stato il giorno in cui lo avete baciato all'altare per essere vostro marito. E così non vi incolpo per avere l'aspetto migliore ed essere al meglio. E voglio che siate in quel modo. Dio sa che lo voglio. Qui non molto tempo fa stavo parlando a Jack Schuller. Chi ha sentito di Jack Schuller, il famoso predicatore che hanno i metodisti? Disse, una donna è venuta e ha detto, i capelli tutti sporchi e masticando una gomma da masticare e metà dei suoi vestiti addosso. Ha detto, sai, mio marito non mi sopporta neanche più. Lui disse, non lo biasimo. E così... Ora, ma quello che dovete fare, dovete essere nella giusta maniera. Non prendete la vostra purezza e la bellezza da Hollywood. Prendetela dalla Bibbia, davanti a Dio. Siate una signora, agite come una signora, vestite come una signora, siate nette, agite come una signora. Non indossate quei... Qualsiasi uomo che lascia sua moglie uscire a indossare quelle cosette davanti all'uomo e quelle cosette superate, uscire sul prato e falciare il giardino e cose del genere. Signore, ti sto dicendo, fratello, io non intendo essere cattivo. Io, Dio sa che quello è il mio cuore. Ma io dovrò cambiare davvero molto prima di lasciare che la mia lo faccia. Sarò il capo sulla collina lassù finché potrò, vedete, e quando non potrò, me ne andrò da là, è così. Oh, fratello, è una vergogna, è una disgrazia che le donne lo facciano. E io non intendo, sorella, io non ti sto degradando, sto semplicemente cercando di dire, la nostra chiesa qui non ha membri, le persone semplicemente vengono qui, ma questa è una casa di Dio e noi diciamo assolutamente alle persone di non indossare quelle cose. Quello è, ne risponderete il giorno del giudizio. Ora osservate qui e fatevi crescere i capelli, vedete, e siate una signora. Ora io non vi lodo in questo e vi dichiaro, cioè, che voi vi radunate per non in meglio, ma in peggio, perciò che prima, intendo che quando vi raunate nella chiesa, vi sono fra voi delle divisioni e così via, prosegue per il tavolo della comunione. Ora ascoltate quello, ecco perché gli angeli... Ora, fratello Palmer, su questo nastro non ti sto dicendo di predicare laggiù la stessa cosa che sto facendo io qui, ma sai molto bene, ed essendo un predicatore, sai che la verità, fratello. Bene, quindi gli angeli qui sono uomini. Se noterai, fratello Palmer, è in lettera minuscola, gli angeli, e la Bibbia prosegue, egli sta parlando dell'uomo e sua moglie, vedi, è quell'argomento. Ecco come le persone diventano così confuse nella Bibbia, dicono, ebbene, Dio qui dice una cosa e una... No, voi andate fuori argomento, rimanete proprio su quell'argomento, ecco tutto. Lui sta parlando dell'uomo e la moglie. Ora voglio arrivare ad un'altra cosa prima di concludere, mi serviranno circa 2 minuti. Dove saranno i santi dopo il regno di 1000 anni e che genere di corpo avranno? Penso che sia la domanda più dolce, amo proprio quello. Ora guardiamo dritti dentro ciò. Al principio, Dio, torneremo al nostro insegnamento di ebrei solo per alcuni minuti. Dio era questa grande, enorme fonte di sette colori. Quanti lo sanno? Vedete? E quanti sanno che Dio ha sette spiriti? Assolutamente, sette spiriti, e c'erano sette occhi sull'agnello e così via. Tutto quello che ora si riunisce. Vedete? Ora, quello era Dio. Ora, quando Egli, il Logos, uscì da Dio, che era Dio che veniva da quest'unica grande fonte in un corpo nella forma di un uomo, e formò il Logos, che chiamiamo Teofania. Ora, se prendete la Teofania, quando lo guardate, è un uomo. Ora, affinché noi... Ora, quello è dove eravamo al principio. Ora, non lo comprendete ora, ma voi eravate là in passato al principio in quel modo. Quando Dio fece l'uomo a sua immagine, egli gli fece una teofania ed egli lo posizionò in carne. Quando Dio fece l'uomo a sua immagine, a sua sembianza, erano, in Genesi 2 c'erano, o Genesi 1:28 credo sia, non c'era nessuno a coltivare il terreno e Dio aveva già fatto il maschio e la femmina. È giusto, nessuno a coltivare il terreno. Allora Dio abbassò un po' l'uomo e lo mise nella vita animale, che è questo corpo, proprio come gli animali, in modo che potesse coltivare il suolo, potesse toccare. Quella teofania non tocca, non vede, gusta, odora, ascolta, questi sensi che abbiamo noi. Così Dio mise qua giù l'uomo in modo da toccare, sentire, e mentre camminava attraverso il giardino dell'Eden, prima come teofania, come lo Spirito Santo è qui dentro, ora camminando qui dentro, guidò la vita animale, controllava ogni cosa, ma non poteva coltivare il terreno, vedete? Così Dio lo mise in carne in modo che potesse coltivare il terreno, gli diede i suoi cinque sensi per coltivare il terreno e preparare i vigneti e così via, e poi l'uomo sembrava ancora solitario. Oh, questa è un'immagine bellissima! Guardate, perché quando fu creato all'inizio, fu creato due persone insieme, era sia maschio che femmina. L'uomo lo fu. La Bibbia disse che lo era. Dio fece l'uomo sia maschio che femmina. Egli lo creò. Ora notate, quando l'uomo fu separato dalla teofania e messo in carne, lui non era proprio lì del tutto. Parte del suo essere era ancora una teofania. Così non sembrava giusto. C'erano il maschio e la femmina nella mucca, c'era il cavallo e c'era il bue e c'era tutto il resto in coppia, ma Adamo, lui, era, vedete, mancava qualcosa. Quella stessa broma mostrava che c'era una compagna che lo aspettava. Lo afferrate? E gli stessi pensieri che noi dobbiamo morire qui, che abbiamo problemi e perplessità e bramiamo una vita che non ha morte, mostra che ci sta aspettando. Vedete? E Adamo era solitario. E Dio, per mostrare che non potevano essere separati, ora tornerò di nuovo in questa stessa cosa, solo un secondo. Guardate, egli non andò mai e prese della terra e creò Eva, ma egli la fece dalla terra originale, Adamo. Egli prese una costola dal suo fianco e gli fece una compagna e quella era Eva. Lei fu fatta per l'uomo e parte dell'uomo. Lei era parte di lui al principio, nella creazione, in una teofania. Lei era parte di lui, qua giù, in questa creazione. Lei non poteva essere divisa in un'altra creazione. Lei dovette essere fatta nella stessa creazione. È esattamente perché Cristo e Dio dovevano essere proprio la stessa persona, non poteva essere niente di diverso. Se egli fosse stato un uomo buono o un profeta, egli non sarebbe stato un redentore. Egli doveva essere il creatore stesso, ma egli ora è ancora in una teofania, è il modo in cui egli era allora. Ora un uomo scese qui e lui era meraviglioso e Dio lo amava. Egli disse, è meraviglioso che siano sulla terra e vivano lì per sempre. Ecco tutto, per l'eternità, sempre del continuo, che continui a crescere ed ogni pianta dia frutto e tutto in quel modo. E che l'uomo viva e vivano le bestie e tutto il resto nei secoli dei secoli, quello va bene. Vedete? E poi entrò il peccato. E voglio fare questa affermazione. Così tante persone fanno un errore così terribile su quest'unica scrittura, e quella è sul 23esimo Salmo. Lo leggono così. Sì, se anche camminassi nell'oscura valle dell'ombra della morte... Ora, non c'è una tale cosa. La Bibbia non dice che la buia ombra della valle, la buia valle dell'ombra della morte. Dice, se anche camminassi nella valle dell'ombra della morte. Ora, prima che possa essere un'ombra, deve avere luce per creare l'ombra. Vedete, Davide, essendo un profeta e sotto l'unzione, egli non fece un errore, disse solo la verità. Sì, se anche non camminare attraverso la valle buia, ma attraverso la valle delle ombre della morte. Allora dovete avere una certa percentuale di luce per fare un'ombra. Ed ecco il modo in cui è qui. Siamo sia naturale che soprannaturale. Questo corpo è soggetto alla morte ed è stato dato alla luce da una donna, non per nulla se non tramite, non tramite Dio. Siete una riproduzione di Adamo ed Eva. Siate neri, bianchi o quello che siate, siete una riproduzione. Un germoglio di Adamo ed Eva, quello rende il vostro corpo nato nel peccato, formato nell'iniquità, venuto al mondo proferendo menzogne. Siete dannati e condannati all'inizio della vostra vita senza una possibilità. Ora, perché lo spirito che è venuto in voi tramite la natura, e tramite la natura che viene da un rapporto sessuale, il desiderio di un uomo e donna produce un figlio terreno, e lasciate da solo quel bambino e non insegnategli niente di buono, lui si comporterà male. Non insegnategli né il giusto né l'errato, lui accetterà il male, perché è nella sua natura di fare così. Osservate un piccolo bambino, non più alto di così. Si arrabbia così tanto lui proprio. Lui torcerà le mani e diventerà rosso in faccia e tratterrà il respiro. Certo, che cos'è? È la sua natura. L'ha presa da suo papà o sua mamma, uno dei due. Lei aveva abbastanza collera da opporsi ad una sega circolare o suo papà. Se non lo avevano, suo nonno o sua nonna lo avevano. Vedete? È un germoglio. Quindi quello fa, siete nati nel mondo. Venite tramite la natura e il vostro intero essere, essendo nero e sporco e condannato e maledetto e diretto all'inferno. È così. Ma quando siete nati di nuovo, allora la luce di Dio splende giù in quell'anima. Alleluia! Allora non è più una valle oscura, ma è una valle con dentro un'ombra. Potreste essere velati qui con la carne e le cose sul vostro volto, ma là dentro c'è abbastanza luce e un giorno quella luce e l'oscurità dovranno separarsi. E quando splende la luce, l'oscurità fugge. E quando andremo per essere con Cristo in quel corpo, l'oscurità e la morte svaniranno. E noi prorromperemo nella luce perfetta. Gloria a Dio! Eccoci, non più malattia, non più buio mescolato con ciò. Proprio ora abbiamo sia malattia che gioia, e abbiamo salute e forza, e abbiamo dentro e fuori, e alti e bassi, e gioia e dolore, così via. Ebbene, è solo un'ombra. Abbiamo abbastanza luce da sapere che là c'è luce e siamo ancora nel corpo, nella carne. Ma un giorno, il giorno spunterà. Ecco quando l'angelo della morte starà al testale del letto. Ecco quando il dottore dirà che è tutto finito. E questo naturale si allontanerà dal soprannaturale e la luce scaturirà di nuovo nella luce e l'oscurità torna all'oscurità. Allora questo mortale riveste l'immortalità. Ecco quando questa corruzione veste l'incorruttibilità. Ecco quando questo mortale veste l'immortalità. E cambiamo da una creatura del tempo ad una creatura dell'eternità. Non potete uscire lì fuori nell'oscurità totale. Dovete avere luce nelle tenebre. Eccovi, ecco il corpo che ricevete. Che cosa facciamo? Ebbene, mio caro fratello santificato, mia cara sorella santificata, prima della fondazione del mondo, quando Dio vi creò alla sua immagine, o creò l'uomo a sua immagine e creò la donna d'immagine dell'uomo per la gloria dell'uomo, egli vi rese una teofania. Proprio come se stesso, quando egli disse che noi, alle creature che egli aveva creato, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, una teofania, Dio non era ancora venuto in carne, egli era in una teofania. E Mosè lo vide. Mosè gridò, Signore, lascia che ti veda. Egli disse, vai là e nasconditi nella roccia, nella fenditura. E Mosè tornò in quella fenditura e quando Dio passò il fulmine e il tuono, e come Dio passò, egli aveva la schiena girata così, e Mosè disse, era la schiena di un uomo. Alleluia! Chi era? Il Melchisedec che scese, il re di Salem, senza padre né madre, senza principio di giorni o fine di vita. È lui ed egli scese. Ecco lui che parlò ad Abramo, che lo amalgamò in un piccolo corpo di carne, così e soffiò in esso, entrò in esso e scese e mangiò un vitello, beve latte da una mucca e mangiò del burro e del pane di Gran Turco e di due angeli. E quando uscirono là fuori e tutta quella roba solo svanì e andò via. Non ci ho mai pensato. Qui, non molto tempo fa, caricando una pallottola del fucile, avevo un fucile calibro 22 e un 220 Swift. E voi, fratelli, che sparate qui presenti, lo conoscete. È un piccolo proiettile, è un proiettile di 48 grani, lungo proprio circa così, un normale proiettile da 22. È caricato dentro una camera di potenza quasi di un 30.06. Ora, io, la fabbrica lo carica circa 4.400 piedi al secondo. Ebbene, ma potete mettere sufficiente, caricarlo voi stessi, e potete mettere fino a 5.000 piedi al secondo. E in altre parole, se sparaste, sparavamo l'altro giorno a 200 yard, e il proiettile colpiva il terreno, volava prima che il fucile facesse l'eco. Ecco quanto è veloce. Allora prendete uno stuzzicadenti, sapete, la parte piana di uno stuzzicadenti, e vi trascinate giù la polvere da sparo e riempite di polvere da sparo quella cosa, solo circa 4-5 pallini, e lo mettete là sopra, e poi mettete là dentro il vostro proiettile. State qui e in un secondo avete un proiettile in mano e lo sparate là fuori ad un cinghiale posto a 200 piedi da voi e il cinghiale non si muove neanche. Il proiettile torna alle sue condizioni originali, di nuovo ai gas. Ecco un proiettile che è rame e piombo mescolati insieme e in una frazione di secondo torna al punto che non lo troverete più. È tornato a com'era 100 miliardi di anni fa, di nuovo ai gas. Quei gas devono formarsi e tornare nel rame, nel piombo e così via. In quel modo quei gas devono stabilizzarsi. Ora, eccovi, ecco il modo in cui siamo noi. Veniamo da un essere superiore. Al principio eravamo ad immagine di Dio. Il velo e l'oscurità ora ci trattengono dal conoscerlo. Ma Gesù disse ai suoi discepoli che egli era con loro prima della fondazione del mondo. Vedete, noi lo eravamo. Ora non lo potete sapere, ma al principio c'eravate. E se questo tabernacolo terreno sarà dissolto, ne abbiamo uno che già attende. Alleluia! E poi ci spostiamo in questa teofania in cui una volta vivevamo in modo da poter mangiare e stringere le mani e le anime sotto l'altare gridano quanto ancora, Signore! Ci sono sette scalini che vanno verso Dio, perché i sette spiriti, come esso scende, bene, mentre si va sotto l'altare di Dio, loro gridavano, Signore, quanto a lungo? Possiamo tornare? Abbiamo finito qua giù? Dio disse, solo per un breve periodo, finché il vostro compagno soffrirà la stessa cosa che avete sofferto voi, vedete? E poi l'anima torna indietro e diventano uomo e donna di nuovo e vivono per sempre quando tutta l'oscurità e la morte, la malattia e la tristezza del buio se ne sono andati. Non c'è più ombra, è assolutamente luce solare. Ascoltate, ecco cos'è. Lasciate che diventi tanto buio quanto volete. Non può diventare troppo buio che il sole non possa fare a pezzi ogni parte di oscurità. L'oscurità e la luce non possono a lungo dimorare insieme, perché il qual è la più potente? È la luce. E quando splende la luce, l'oscurità fugge. Amen. Non siete felici? Non siete felici di saperlo? Nessun dubbio, non c'è un'ombra da nessuna parte. Ma questa benedetta luce che è nei nostri cuori proprio ora, qualcosa che testimoni di nuovo, il Figlio di Dio, la potenza di Dio. E qui camminiamo, osserviamo la potenza dello Spirito Santo scendere ed andare in una riunione e dire «Tu eri la signora tal dei tali che ha fatto una certa cosa in un certo luogo. Sei stata afflitta da questo molto a lungo, ma così dice il Signore, alzati in piedi, sei guarita». E una storpia e cieca si alza in piedi. E un'ombra di un uomo divorato dal cancro sorge a vita e di nuovo in buona salute. Non c'è dubbio, Gesù disse queste cose che faccio io le farete anche voi ed egli disse non faccio niente senza che il Padre me lo mostri. Cos'è quello? Quella è la luce che viene mescolandosi in questa oscurità, vedete, per redimerci. Afferrate cosa intendo? Ora un giorno ritornerà proprio là indietro e poi quando la teofania diventerà di nuovo carne immortale, come fu al principio, allora verrà Gesù e Dio, quando Cristo sarà uno. Cristo sederà sul trono e tutte le persone saranno umane. Cristo sarà sul trono di Davide, un uomo, il Signore Gesù, per non morire mai. Non moriremo mai, non saremo mai malati, non avremo più tristezza e vivremo per 1000 anni. E quando saranno finiti 1000 anni su questa terra, allora sorgerà il diavolo e verrà la seconda resurrezione, la resurrezione dell'ingiusto. Riuniranno un grande esercito come le sabbie del mare e saliranno per circondare l'accampamento dei santi e quando avverrà, Dio farà piovere fuoco e zolfo dal cielo e li distruggerà. E Giovanni disse, io vidi nuovi cieli e nuova terra perché i primi cieli e la prima terra erano cessati e non c'era più il mare. Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere da Dio dal cielo, preparata come una sposa adornata per suo marito. Eccovi. Là egli disse, la moglie, l'agnello e la sposa saranno là per sempre, ci sarà una nuova terra, milioni e milioni di miglia quadrate. Oh mai, la città, le misure della Bibbia della città sono di 15.000 miglia quadrate. È lunga 15.000 miglia, larga 15.000 miglia e alta 15.000 miglia. È esattamente la descrizione che la Bibbia dà della città. Non sorprende che non ci sia più il mare, non c'era spazio per esso. Oh, ci sarà una tale bellezza e là dentro c'è una sorgente proprio presso il trono di Dio che scorre davanti al trono. C'è un albero da ogni lato dell'albero del fiume di vita e su questo albero ci sono 12 tipi di frutti e ogni mese porta il suo frutto. Ci sono 24 anziani, c'è la sposa, ci sono i 144.000 gli eunuchi del Tempio. Oh, fratello, andremo da qualche parte. Le cose ci aspettano, i 24 anziani, i 144.000 eunuchi, la sposa che siede con Cristo. Mai parlate, casa mia, dolce casa, amen. Pensare che ho il privilegio di andare là e voi avete il privilegio di andare là. E perché scegliereste di camminare in queste tenebre e non vedere alcuna luce e morire e andare nel caos e non diventare nulla? Perché quando la luce prende la suprema autorità non c'è posto per l'oscurità. Andate a trovare dove è andata l'oscurità quando la luce viene. Ecco quando avviene, quando ogni cosa viene riportata a Dio. Doveva, l'oscurità ha avuto un principio, l'oscurità ha una fine. La luce non ha mai avuto principio, né ha mai una fine. Dio non ha mai avuto un principio, né avrà mai una fine. Quindi, un giorno l'intero mondo depravato con tutto il suo peccato, la sua bellezza cosiddetta, e tutte le sue cose fantastiche, le sensazioni e tutta la sua moda, e tutto svaniranno nel nulla, e non ci sarà più, non ci sarà più, non più da pensarci. Essa disse anche, non verrà nemmeno più in ricordo. Ma i benedetti del Signore saranno sempre con Lui. Avremo un corpo come il suo stesso corpo glorioso e vivremo con Lui e mangeremo con Lui e sederemo con Lui e dimoreremo con Lui nei secoli dei secoli e per eoni di tempo e le epoche eterne continueranno con il mondo senza fine. E stasera avete una scelta. Se non siete pronti ad incontrare quel luogo, non importa quanto andate in chiesa, quanto buoni membri siete, siete perduti finché Cristo non vi avrà dato nuova vita in quell'oscurità in cui camminate. Potreste essere religiosi, religiosi, ascoltate, amici, la religione è intellettuale. Vedete, tutti i figli di Caino hanno sempre avuto la religione. Quei giudei avevano una religione quando venne Gesù, ma rigettarono la salvezza. Potreste essere molto religiosi stasera, potreste essere un presbiteriano, metodista, pentecostale, nazareno, pellegrino della santità, potreste essere proprio tanto religioso, andare in chiesa e testimoniare, potreste cantare, gridare, lodare il Signore, potreste portare le vostre decime in chiesa, potreste trattare bene il vostro vicino, quello non ha niente a che fare con la vostra destinazione eterna. Caino fece ogni parte di quello, assolutamente. La Bibbia disse che il grano e le zizzanie si riuniscono. Il piccolo grano è posto, sta morendo per la pioggia e anche le malerbe. Quando viene la pioggia, le malerbe sono tanto felici di ricevere la pioggia quanto lo è il grano. Ma dai loro frutti li riconoscerete. Ora preghiamo mentre esaminate i vostri frutti. Ora, Padre Dio, ci sono state alcune domande difficili qui stasera. Potrei non aver fatto la cosa giusta, ma al meglio di quello che so, Tu conosci il mio cuore. Prego Dio che Tu lo riceva. Ed ora, forse, in alcune di queste domande, se non ho risposto correttamente, allora Tu parla al cuore delle persone, ponile Tu proprio dove dovrebbero essere. Sento che Tu me l'hai detto, ma se ho potuto sbagliarmi, allora perdonami. E prego Dio che ognuno di questi prenda nel proprio cuore queste cose e possano considerarle e pensare così. Sì, ci sono nella Chiesa, ci sono queste cose, è quello che disse la Bibbia. Forse le signore, signore, tu sai che non intendevo qualcosa di personale nel dirlo a loro, ma a Dio, io amo le mie sorelle, tu lo sai, padre, sai quanto penso a loro, ma stare e dire loro qualcosa di sbagliato, io sarei un seduttore per loro. Non voglio essere un seduttore per le mie sorelle, voglio dir loro la verità e, padre, la prendo proprio dalla tua parola. Ed ora io non condanno i miei fratelli, ma, signore, dico che hanno avuto torto quando permettono queste cose. E se la signora sapesse di me, io andasse e lo facesse, allora sta a lei. Il pastore non è colpevole. L'Abba, padre, quelle cose sono la tua parola e loro sono per te. Ora parla ai cuori delle persone, li affido tutti a te. Vedrò quello che hai fatto, padre, tu lo sai. Parla ad ogni cuore, lo chiediamo nel nome di Cristo. E con i nostri capi chini, mi chiedo se qualcuno volesse alzare la mano, dire: fratello Branham, ricordami soltanto in modo che possa essere un perfetto vincitore e nell'ultimo giorno indossi la veste delle nozze e sia con Cristo. Alzeresti la mano, diresti: prega per me? Tutti tengano il capo chinato ora e proprio chini. Dio ti benedica, quello è buono. Là, Dio vi benedica, sorelle mie, e anche fratelli miei che alzano le mani, è meraviglioso. Ora, padre, tu vedi le loro mani. Io so, a volte pensate, bene, solo una piccola preghiera così? Dio, sto pensando a quella madre che ieri ha detto solo una piccola preghiera in casa sua quel giorno in cui stava morendo quel ragazzo. 3 settimane da vivere, quella malignità al cervello ed ora quelle cose cambiate. Penso ad Ezechia, appoggiato con il volto al muro e piangendo. Signore, ti supplico, sii misericordioso, considerami perché ho camminato davanti a te con un cuore perfetto. Ciò cambiò dalla morte alla vita. Un grido dal figlio di Dio: Lazzaro, esci fuori! E un uomo morto uscì fuori. Oh Dio, tu hai detto: parlate, chiedete, vi sarà dato. Quando dite qualcosa, credete che avverrà. Avrete quello che avete detto. Ora, padre, prego che ognuno che ha alzato la mano riceva quello per cui hanno alzato le mani e possano essere benedetti. E Dio, prego che tu aiuti le nostre sorelle affinché saranno, che si comportino, che Satana tramite la televisione, le riviste di True Story e così via, che sono state maneggiate in modo così incauto. E i programmi non censurati, come la sporcizia e la volgarità sulle televisioni e così via, che potrebbe essere uno strumento per vincere milioni di anime a te, ma come non sono censurati e mettono tutte queste vecchie cose su, dice che loro, oh, quanto pietoso, e sapere che lo spirito del diavolo è entrato e attorno alle nostre sorelle sta cercando di renderle alla moda e vestite così. E troviamo che anche nei nostri fratelli, Signore, come hanno ritenuto di poter fumare, bere e comportarsi male così ed essere ancora cristiani perché dicono di credere, fai loro sapere che anche il diavolo crede e lui non è salvato, lui crede e trema. Ed ora, Padre, preghiamo che tu sii misericordioso verso tutti noi e ci perdoni i nostri peccati e forse alcuni che non hanno alzato le mani, oh Dio, sii misericordioso, possano alla prossima opportunità che avranno, possano alzare le loro mani. Ci prepariamo a prendere la comunione, Signore, perdona tutte le nostre trasgressioni e le nostre cose passate della vita e possiamo ricevere le tue benedizioni perché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Il Signore vi benedica. Mi dispiace avervi trattenuti così. Mi chiedo solo, appena prima della comunione, se ci fosse qualcuno che verrebbe affinché si pregasse, che vorrebbe che si preghi per lui. Ebbene, saremmo felici di farlo proprio in questo tempo, se c'è qualcuno per cui pregare. Bene, fratello, portala proprio su, andrà bene. E solo un momento, e poi noi congederemo. E allora, quando congederemo, allora coloro che vorranno rimanere per la comunione potrete restare. Ma proprio ora offriremo la preghiera per i malati. Cosa disse la Bibbia? Se il fratello non può alzarsi, quello va bene, lasciatelo proprio sedere là, andremo noi da lui. Così va bene, lasciatelo sedere proprio là e scenderemo e pregheremo per lui. Va bene, signore, lasciatelo solo sedere proprio là, per lui è difficile stare qui, ebbene, saremo felici di andare direttamente da lui. Ora voglio fare solo questa piccola menzione, mio caro amico. Vedete, io so che il Signore l'ha dimostrato del continuo molte volte. Vedete, non sono un grande predicatore, non ho l'istruzione e così via. Amo il Signore Gesù, Dio sa che lo amo. Ma una cosa che sono stato chiamato a fare, pregare per i malati. Lo credete? Ancora prima che sapessi del dono, ero solito uscire qui all'ospedale e ricordo le infermiere dire: ora ti rimetterai. Vedete, è proprio qualcosa che Dio è stato così gentile da onorare le mie preghiere per le persone. Immagino stasera, se fosse fatta la chiamata, proprio uno squillo a livello mondiale, ovunque nel mondo, e dire: ognuno per cui il fratello Branham ha pregato, venga qui, mi piacerebbe che rispondeste al governo degli Stati Uniti con una lettera, e quello fosse in una trasmissione mondiale, immagino forse 4 o 5 milioni di persone risponderebbero a quella chiamata se si sapesse, vedete? E quelle persone, o alcuni di loro, erano già morti, preparata la salma dal dottore e dalle pompe funebri. Alcuni di loro sono stati uccisi in incidenti, alcuni sono morti di morte naturale, alcuni sono ciechi, zoppi, storpi, contorti, afflitti mentalmente. Negli ospedali non sapevano neanche che eravamo all'ospedale per pregare per loro. Farli entrare, doverli portare, si aprivano un barco a fatica e si facevano a pezzi, non sapevano neanche dove erano. In 5 minuti erano normali, dolci, persone amabili e sani per il resto dei loro giorni, vedete? E che cos'è? Non è il fratello Branham, è Gesù Cristo. Egli mi ha mandato a pregare per i malati. Ora ecco di che si tratta. Non è stato molto di successo a Jeffersonville, perché... Ecco perché. Ora, voglio che sappiate che ho alcuni dei miei amici più vicini e intimi proprio qui, in questa città. Anche se la città stessa, la condizione della città, non mi piace. Non mi piace questa situazione, non mi è mai piaciuta. Quando ero un ragazzino, seduto leggendo i miei libri di storia, dicevo: un giorno me ne andrò da qui, vedete? Non mi piace Jeffersonville, è una palude, è qua giù, è proprio molto paludosa, è molto insana. Salite quassù in cima alle colline Spikert o da qualche parte e guardate giù verso New Albany e Jeffersonville se volete vedere. Guardate qui, anche i dottori lo stanno dicendo ora, che le persone in questa valle diventano anemiche a motivo della condizione. Una giovane signora quassù, la signora Morgan, è stata guarita di cancro. Portarono il suo cane qui alla clinica, pensavano avesse la scabbia. Sapete cos'era? I sedimenti di Colgate e altro sulle erbe dove passavano. È il luogo meno salubre. Un tizio era nell'esercito, è sceso qui e ha preso... Aveva l'asma, è sceso qui, in Florida, e i suoi occhi sono diventati davvero neri, e lui è andato dal dottore e ha detto: dottore, il dottore ha detto: ora, hai fatto a botte, vero? Lui ha detto: no signore, non l'ho fatto. Se volete sapere chi è, il suo nome è Herbie. Ora, se solo potete pensare, è alla Union National Bank, a New Albany, è un impiegato allo sportello. Andate proprio là e passate a vedere quello chiamato Herbie, chiedete a lui. E lui ha detto, è andato, ha detto: dottore, ha detto, ho la sinusite. E l'ha esaminato, ha detto: è giusto. Ha detto: pensavo che avesse fatto a botte. Ha detto: ragazzo, dove vivi? Lui ha detto: potrebbe non conoscere il posto. Ha detto: vivo in una cittadina dall'altra parte di Louisville, Kentucky, chiamata New Albany, Indiana. Ha detto: intendi dirmi che hai avuto questo problema di sinusite da quest'acqua salata qui a Miami, da dove vieni? Ha detto: se riesci a vivere a Jeffersonville, Indiana, o New Albany, Indiana, puoi vivere ovunque nel mondo in cui l'esercito degli Stati Uniti ti manderà. Ecco tutto, vedete? A meno che non sia una palude di malaria, è il posto più malsano che ci sia al mondo che io conosca, vedete? Ed io ho qui dei amici. Guardate qui, posso proprio iniziare così a nominarli. Guardate il dottor Sam Adair, amico mio. Bene, ecco Mike Egan seduto là. Oh my, quanti ne potrei nominare, proprio centinaia di amici davvero ottimi, miei vecchi compagni con cui sono stato. Non importa quanti nuovi amici troverò, non ci sarà nulla che prenderà il posto di un vecchio amico, lo sapete. Ecco la mia anziana madre seduta là dietro, non molti giorni rimasti, ora è sulla 60. Ecco la madre di mia moglie, 70, che va per i 71 da qualche parte, seduta qui dietro, penso stasera. È lì, lasciarla. Mio papà è sepolto quassù, mia moglie è sepolta qui fuori, sul Walnut Ridge, mia figlia deposta là fuori. Vedete cosa intendo? A me non piace, io non voglio stare qui e credo che presto, proprio subito, dovrò andarmene. Vedete, perché mi è venuto in mente, lo dico sopra il pulpito e la mia Bibbia continuamente, quando l'ho detto a mia moglie, quando ci hanno dato il denaro per costruire quella canonica che ho dato a questa chiesa, quella canonica appartiene a questa chiesa, scendete qui, trovate se non è così, vedete, non la prenderei io stesso. Ora, quando stavo per costruire là, Meda disse: voglio restare qui a motivo di mia madre. Dissi: cara, di certo accadrà che ce ne dispiacerà, vedi, proprio non funzionerà, Dio ha detto separati, devo farlo. E disse: ebbene, mia madre. Dissi: anche mia madre, ma chi non lascerà i suoi e mi segue non è degno di essere chiamato mio. Ed è vero, un giorno, a breve, sento che dovrò trasferirmi, quello è andare via. Ma ecco il modo, le riunioni qui non funzioneranno, non funzioneranno come avviene in ogni altro posto e chiunque è mai stato nella riunione sa che è vero perché è proprio qui nella mia città natale. Eccolo, Gesù disse la stessa cosa quando egli venne. Dissero, chi è questo tizio? Non è il figlio del falegname qui fuori? A quale scuola è mai andato? Dove ha ottenuto questo insegnamento? Ora fammi vedere che fai. Hai detto di aver fatto miracoli qui, fammi vedere che fai la stessa cosa qui. Quello che hai fatto a Capernaum, fammi vedere che lo fai qui. Gesù disse, si meravigliò della loro incredulità. Si girò e disse, in verità vi dico, un profeta non è senza ricompensa se non fra la sua gente nella sua stessa contea. È giusto? E sappiamo, guardate il, prendete Finney, prendete Sankey, Moody, prendete John Wesley, non hanno mai potuto iniziarlo, vedete, finché non se ne andarono dal loro paese. Guardate a Moody. Quando Moody, un calzolaio di Boston, non poteva iniziare affatto, venne a Chicago prima di diventare famoso, vedete, dovette essere tolto dai suoi. Dovrete farlo sempre. Ma ora qui Dio risponderà alla preghiera se dimenticherete che è William Branham. Vedete, se dimenticherete che William Branham ha qualcosa a che fare con ciò, solo uno che sta in piedi e prega per voi è Gesù Cristo che ha già fatto quello che avete chiesto di fare se solo lo crederete. Vedete? Non ha niente a che fare, io non ho niente a che fare con ciò, solo per testimoniare, ma sembra che dopo essere cresciuto qui con voi e voi conoscete ogni debolezza che io ho ed ogni sbaglio che ho e sapete quello che ha fatto Dio proprio in questa città al giorno del giudizio, un giorno risponderà a grande prezzo perché ci sono stati centinaia e centinaia di incredibili guarigioni proprio qui, e così, proprio qui, segni e prodigi e l'apparizione dell'angelo laggiù ed i giornali hanno detto a gran voce, voce, tutto e ancora le persone non... Perché avviene? Ora un giorno me ne andrò da qui. Mi chiedo, quale sarà la mia fine? È finito? È quasi concluso? Ho 48 anni. È proprio quasi finito? Mi chiedo questo. Se lo è, guardate. Perché il mondo non ha compreso quella fotografia là? Perché non lo afferrano proprio velocemente? Perché non afferrano queste altre cose? Perché non afferrano queste profezie e altro? Sapete, ora non possono farlo, ma un giorno lascerò il mondo. E quando me ne andrò, allora lo riconosceranno. Alcuni di voi giovani lo comprenderanno dopo che me ne sarò andato, vedete? Ma Dio non permette che avvenga ora. Vedete cosa? Comprendete cosa intendo. Solo il bracciale di una bambina, chiunque può averlo, e credo che il fratello Sotman ha detto che ha lasciato qui una Bibbia l'ultima volta che è stato qui, credo. Chiunque ha trovato una Bibbia, una Bibbia smarrita qui in giro, se la trovate appartiene al fratello Sotman dal Canada. Ora preghiamo. Signore, sii misericordioso, mentre la musica suona dolcemente, il fratello Nevi lungerà con olio, io vado ad imporre le mani sui malati nel nome di Gesù. Concedilo, Signore, per la loro guarigione. Amen. Tutti preghino ora, tutti. Bene. Signore, il piccolo, mentre suo nonno sta qui per lui, è allergico al latte, ogni latte, ma tu hai ogni potenza e il piccolino non può avere fede da se stesso. E allora, Signore, io sto avendo fede perciò con i genitori e i nonni e noi diciamo nel nome di Gesù che quel bambino sia in grado di bere latte e vivere per la gloria di Dio. Amen, sarà in quel modo. Oh Dio, lei prega per suo padre. Prego con lei che tu guarirai suo padre e gli darai quello che gli serve. Nel nome di Cristo. Amen. Ora, semplice, non è vero? Le persone pregano, ma ecco quello che le persone cercano una grande cosa e lo complicano. Dio lo rende semplice, voi lo rendete complicato e lo mancate. Vedete, fate solo che sia semplice come disse Dio. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, se imporranno le mani sui malati, essi riceveranno guarigione, come Dio disse. Imponiamo le mani su questa donna, Signore, questa nostra sorella che sta qui e possa lei essere guarita mentre lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Padre, mentre imponiamo le mani sulla nostra sorella nel nome di Gesù Cristo, in commemorazione della Bibbia e dell'insegnamento del Signore, possa lei essere guarita. Padre, nel nome di Cristo, chiediamo la guarigione della nostra sorella e prego che tu la renda sana mentre obbediamo alla tua parola. Nessun dubbio nella mia mente, se non che lei possa essere... Amen. Padre, imponiamo le mani sulla nostra sorella e chiediamo che nel nome del Signore Gesù che tu la guarisca e la renda sana. Amen. Nel nome del Signore Gesù imponiamo le mani sul nostro fratello e chiediamo che tu lo renda sano per la gloria di Dio. Padre, nel nome del Signore Gesù ungiamo la sorella e imponiamo le mani su di lei e chiediamo la sua guarigione nel nome di Gesù. Dio Padre, imponiamo le mani sul nostro fratello, chiediamo questo nel nome di Gesù Cristo mentre lo ungiamo, che tu lo renda sano. Padre, ecco la sua amata moglie, la ungiamo ed imponiamo su di lei le mani, chiedendolo nel nome di Gesù Cristo. Signore Dio, ungiamo la piccola Edith, imponiamo le mani su di lei e chiediamo nel nome del Signore Gesù Cristo che tu conceda la sua richiesta. Padre, per sua madre, ungiamo e imponiamo le mani anche su di lei e chiediamo la sua guarigione nel nome del Signore Gesù Cristo, possa lei essere resa sana. Padre, ungiamo questo piccolo prezioso gioiello di questa famiglia, la piccola anima nel nome del Signore Gesù, un giorno affidato a lui e prego che tu lo guarisca. Oh Dio, tu conosci la richiesta della nostra sorella e ti ringraziamo per la sua fede coraggiosa. Ora possano quelle cose che ha richiesto, che lei ha giocato insieme quando era piccola, Dio possa il nemico lasciare quella donna e possa lei tornare a casa sanata. Preghiamo anche per quell'uomo che lei ha richiesto. Tu hai promesso che se chiederete qualcosa nel mio nome, io lo farò. Prego che tu conceda questa richiesta nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica. Signore, mentre questo nervo muore sulla fronte del mio fratello, chiediamo che scaturisca la vita mentre imponiamo le mani su di lui e lo chiediamo nel nome di Gesù che quel nervo sarà sanato. Padre Dio, imponiamo le mani sulla nostra sorella dopo averla unta con olio nel nome del Signore Gesù Cristo. Chiediamo la sua guarigione. Amen. Padre Celeste, come la nostra sorella ha preso posizione per molti successi che tu hai fatto sorgere, lei prende posizione per un tuo servitore, un ministro molto nervoso. Il nostro cuore è compassionevole e va a lui perché sappiamo cosa sta attraversando. Io prego, Dio, che tu unga la nostra sorella per essere stata qui per lui e ungilo per la sua guarigione. Io prego nel nome di Cristo. Amen. Il Signore conosce... Bene, sono così felice. Quella è davvero l'unzione del Signore. Signore Dio, dopo che questa donna sarà liberata da un demone che ha combattuto per anni, un giorno tu l'hai fatta passare da casa là e allora lo spirito è sceso. Così dice il Signore, dopo che aveva pianto, era stata sull'altare, aveva fatto tutto quello che sapeva di fare, ma servì il così, dice il Signore. Ora lei viene per il figlio di sua sorella che sta vomitando, non è capace di camminare, ha già più di un anno. Io prego, Signore, che tu le conceda le benedizioni di Dio nel nome di Gesù Cristo. Così felice per quello, sorella, sembri anche diversa ed ora sei ben lontana dal morire, non è vero? Padre Dio, preghiamo che tu benedica la nostra sorella mentre la ungiamo, imponiamo le mani su di lei e chiediamo questa cosa che tu hai detto. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, imporranno le mani sui malati e riceveranno guarigione. Confessiamo di essere credenti, Signore, quindi preghiamo che tu faccia qualcosa nel nome di Gesù. Padre Dio, conoscendo il cuore di questa piccola donna, come l'ha riversato fuori, preghiamo che tu sia misericordioso verso di lei e conceda la richiesta che ha chiesto. Oh Padre Dio, per la sua famiglia, per i suoi figli, specialmente suo figlio, Dio, ora io prego che tu conceda queste cose con tutto il mio cuore, lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Padre Dio, mentre ungiamo questa donna con olio e preghiamo su di lei nel nome del Signore Gesù, che tu la guarisca e la renda sana per la gloria di Dio. Il tuo nome non è per caso West, vero? Padre, preghiamo per la signorina, ha chiesto per suo papà. Ora io prego che tu le conceda suo padre. Chiamalo dal cuore, Signore. Lei vuole che sia salvato, lei non vuole che sia nel mondo com'è. Questa sua stessa figlia, il suo germoglio. Io prego, Padre, che tu sia misericordioso verso di lui nel nome di Cristo. Ti benedica, figlia mia, possa Dio darti la cosa che hai chiesto. Caro Dio, preghiamo per la misericordia per lei e chiediamo che tu sia misericordioso mentre la ungiamo.